Ok, dicevamo domande. Oh, prego. Sulla scheda? Quale scheda? Ah, ok, quella, sì.
Che dice, qual è il senso di ammazzare le persone?
Questa è una bella domanda, non ne ho la più pallida idea, effettivamente. Intanto i giornalisti fanno delle domande che sono. Sì, beh, è una domanda retorica, allora, in questo caso specifico, nel senso che le domande retoriche sono quelle che implicano, come dire, già la risposta, già chiamano la risposta. Allora, qual è il senso di uccidere le persone? Come dire, non ha senso uccidere le persone, è una forma di costruzione di quel genere. Allora, se non abbiamo altro, cominciamo più o meno a parlare di sociologia. Non che non lo si sia fatto nel frattempo, ma lo cominciamo a fare in modo un po' più strutturato. Allora, la prima questione è che cos'è la sociologia, perché abbiamo a che fare con la sociologia, da dove salta fuori come disciplina di studio, eccetera, eccetera, eccetera. Ed è una domanda che, diciamo, nel corso degli anni è diventata sempre più divertente da trattare, perché di fatto noi oggi ci troviamo in una situazione molto simile a quella nella quale è nata la sociologia. Prima non sembrava, invece adesso la cosa si sta rivelando in modo abbastanza chiaro e netto un po' a tutti. E quindi rispondere alla domanda sul perché è nata la sociologia in qualche modo è anche una rispondere alla domanda sullo stato attuale delle cose e del sapere, quindi ha un suo ritorno. La sociologia nasce da un punto di vista proprio, diciamo, anagrafico nel 1835, ad opera di un filosofo al tempo che poi diventa il primo sociologo, che si chiama Auguste Comte e del quale vi parlerà molto più estensivamente la dottoressa Savona più tardi. Ma questo, diciamo che come al solito, è il culmine di un processo. Nella gran parte dei casi, tutto quello di cui parleremo sarà come un affiorare, fondamentalmente, una conseguenza finale di cose che si sono mosse ben da prima. Nel senso che, per esempio, tutto quanto il torno di tempo alla fine del Settecento, che poi porta evidentemente alla sociologia, è un momento nel quale vengono a conclusione, a compimento, una serie di processi estremamente significativi ed estremamente lunghi che possiamo rintracciare se vogliamo. Adesso comincia a diventare un po' difficile mettere una parola d'inizio a queste cose, in effetti, perché per certi versi sono processi che iniziano con Platone, come vedremo, quindi parliamo di millenni. Diciamo che da un certo punto di vista possiamo limitarci a invocare due grandi avvenimenti che tra l'altro sono pure strettamente connessi l'uno con l'altro, e sono la riforma protestante e la rivoluzione scientifica. Qualcuno ha idea di quando siano accadute queste cose? Si ricorda? Allora, c'è uno dei miei autori preferiti di fantasy che si chiama Terry Pratchett. Non so se qualcuno di voi ha mai avuto il piacere di leggerlo. Nel caso negativo, lo inviterei a leggerlo perché è stato decisamente uno dei casi letterari del XX secolo ed è esilarante. Che dice che c'era la popolazione dei troll, i quali avevano un sistema di misurazione di conto molto semplice: uno, due, molti, tanti. Allora, per voi normalmente il tempo si riduce in un adesso e in un prima. Più o meno siamo lì da quelle parti. Ecco, è prima, però bisognerebbe sapere quanto prima, perché qualche tipo di conseguenza dal secolo all'altro c'è. E ora io non voglio che mi diate le date precise, però sapere se è successo nel XVI, XVII, XVIII può essere utile, insomma, anche per non scrivere poi delle cazzate colossali in sede di laurea, di tesi. Che adesso mi è arrivato uno che abbiamo un sociologo di metà XX secolo che ha influenzato Proust, che scrive alla fine del XIX, e ho detto: beh, certo, sarà un po' complicato dimostrarla questa tesi nel momento in cui andiamo a farci due conti, ma ad ogni modo più o meno l'idea generale è quella. Allora, 1517, un tale frate che si chiamava Martin Lutero attacca le tesi sulla porta dell'abbazia di Wittenberg ed è lo scisma, il grande scisma. No, l'unico vero scisma, perché fino prima c'erano stati una carrettata, chi si interessa, non credo, ma insomma non sappiamo mai di succedono cose buffe, chi si è mai interessato alla storia della Chiesa saprà che ci sono stati concili, eresie, stragi assortite e via discorrendo per spesso e volentieri, insomma, no? Quindi l'ortodossia di oggi è qualcosa che si è costruito nei secoli, che ha anche lui, anche lei un motivo, potrebbe essere letta, eccetera. Però come il problema luterano, quindi come la riforma protestante, non c'è stato assolutamente nulla. Perché vi dicevo che la riforma protestante ci interessa? E questo è utile che cominciate a mettervelo in testa, perché oggi il senso comune ritiene che si sia liberi da influenze del passato. Il passato sta lì ormai, è passato. Udire la parola stessa. No, ecco, invece non è vero per niente. Il passato è ben presente, anzi, meno ne siamo consapevoli ed è più incisiva la sua presenza fra noi. Quindi è opportuno capirlo, che quello che accade è accaduto 3, 4, 500 anni fa, 2000 anni fa, 15.000 anni fa, è ancora un nostro problema. Perché noi siamo esseri naturali, ci muoviamo all'interno di cicli, abbiamo una serie di, come dire, una storia alle spalle, che però è una storia che non si misura nei nostri anni di vita. Cioè, noi siamo banali per certi versi, noi viviamo 70-80 anni, a essere fortunati. Nella scala degli avvenimenti all'interno della quale la nostra evoluzione, la nostra comparsa hanno avuto luogo, 70-80 anni sono niente. 300 anni sono niente, quindi se qualcuno dice ma è sempre stato così, sempre è una di quelle parole che uno dovrebbe evitare come la peste, perché di sempre che mi risulti non ce ne sono. Cioè, a un certo punto si è deciso di fare così, è capitato che si facesse così, è accaduto, se vogliamo essere un minimo filosofici, però non è il sempre, non s'applica. Quindi noi non abbiamo sempre avuto certi modi di essere, non ci siamo comportati sempre come ci comportiamo oggi, anzi, come ci comportiamo oggi comincia a essere un po' un unicum, perché non mi risultano dei paralleli storici con questo tipo di situazione. Ad ogni modo, quindi, processi che hanno avuto luogo, si sono sviluppati e sono giunti a compimento 2, 3, 400 anni fa, possono essere significativamente importanti per noi oggi. E uno di questi è giusto appunto la riforma. Perché la riforma? E ve lo dico in parole molto semplici, poi lo rivediamo. Perché la riforma rompe una incredibile omogeneità di pensiero e di cultura che era in vigore da qualche secolo. Cioè, stranamente, per quanto riguarda l'Occidente, e questo lo dobbiamo fare come tara fissa, perché c'erano altre culture che facevano altro, pensavano altro, erano molto più avanzate di noi, ma non le prendiamo mai in considerazione. Pensate alla Cina, pensate all'India, pensate a tutti gli imperi americani, insomma ci sono state una serie di possibili alternative alla nostra importanza planetaria che abbiamo attentamente messo da parte, perché non c'è conveniva ovviamente, no? Che vuoi tessere le lodi degli altri. Comunque nella nostra cultura, per diciamo un periodo tra l'Ottocento e il 1500, grosso modo, le fondamenta del pensiero sono comuni a tutti. Ed è una situazione più unica che rara. No? Perché? Perché ci sono dei filosofi, ci sono delle dispute, ci sono delle autorità che sono riconosciute da tutti. Quindi c'è tutta la parte della scolastica che si occupa di inserire Aristotele, la filosofia greca, all'interno del sistema occidentale, il quale sistema occidentale si struttura in larga parte sull'autorità dei padri della Chiesa, e quindi c'è una gerarchia di fonti e di testi che non viene messa in discussione a nessuno. All'interno di questo quadro culturale ci sono dibattiti, c'è la nascita delle università, ci sono un sacco di cose, ed è una cosa molto particolare, ripeto, non è più capitato. Perché? Perché nel momento in cui Lutero pubblica le tesi, questa omogeneità va in frantumi. Improvvisamente ci sono dei pensatori che non possono più fare riferimento a quello che era il corpus condiviso, perché se sono protestanti ce l'hanno evidentemente con i cattolici, e siccome i filosofi ai quali ci si era rifatti fino ad allora erano tutti cattolici, il protestante non ha più le basi per argomentare. Non so se questo è chiaro. Quindi la crisi dell'università, della filosofia e del sapere tradizionale non è tanto dovuta al fatto che si era abbastanza isterilito, su questo siamo tutti più o meno d'accordo, ma è soprattutto da riportare a questo, ovvero sia al fatto che improvvisamente la scienza, la cultura non avevano più una lingua comune, non potevano più trovarsi perché le dispute andavano a finire in un terreno che di razionale e di scientifico non c'era niente, perché erano convinzioni religiose le quali al tempo venivano regolate a suon di ammazzate, come probabilmente saprete. Quindi guerre, stermini, eccidi, genocidi, pogrom, quante ne volete. A un certo punto che succede? Che questa situazione comincia a diventare palesemente insostenibile e alcuni, che sono i filosofi naturali, cominciano a cercare un altro modo per intendersi, cominciano ad aspirare ad un sapere che sia neutrale. Noi oggi diciamo oggettivo. Ma il fatto che oggi noi parliamo di un sapere oggettivo deriva da lì, ovvero sia dal fatto che la Royal Society, l'Accademia del Cimento, mi raccomando, ricordatevela sta cosa, perché io parlo della Royal Society, parlo dell'Accademia Royal francese, eccetera, però i primi, anche lì, a fare questo ragionamento fummo noi, perché l'Accademia del Cimento era a Firenze ed era decenni prima della Royal Society. Quindi noi siamo stati, e questo lo dico fuori da una retorica nazionalista bieca, lo dico da un punto di vista oggettivo, l'Italia è stata per quasi tre millenni il fulcro della cultura del mondo, ed essere ridotti come siamo ridotti oggi a me dà francamente sui nervi, perché non solo non essere tra le vette ma essere quasi gli zimbelli della cultura occidentale non è piacevole quando sei quello che sei. E noi siamo quelli che hanno il 70% delle opere d'arte del pianeta, sono quelli che, insomma, avremmo tutti i motivi del mondo per essere orgogliosi della nostra cultura. E, vabbè. Comunque, detto questo, che succede quindi? Che io ho bisogno di un terreno d'incontro comune anche con quelli che non la pensano come me, cercando possibilmente di ammazzarci quando abbiamo una disputa filosofica. E questo porta al sapere oggettivo. Il sapere oggettivo si costruisce attraverso gli esperimenti scientifici, attraverso i progressi tecnologici, perché all'inizio, qui siamo ormai siamo più o meno a metà del 600, quindi ci sono appunto Cartesio, Galileo, Copernico, tutta una serie di persone di grandissimo spessore, Huygens, tanti altri che conosciamo un po' meno, Leibniz, Newton, come dire, era un momento di quelli di mazza, quanti eravate. E quindi questa situazione genera quello che diventa il nucleo del sapere scientifico come lo conosciamo noi oggi. Noi del sapere scientifico parleremo estensivamente in modo critico, il che non vuol dire che io abbia dei problemi col sapere scientifico. Ho dei problemi con una forma di comprensione del sapere scientifico che vedremo strada facendo. E soprattutto con la sua pretesa di essere l'unico sapere possibile, su quello ho grossi problemi. Però ad ogni modo, nel frattempo, teniamo presente che questo sapere scientifico nasce nella sua forma attuale perché doveva essere il sapere che poteva permettere a gente di convinzioni diverse di parlare senza avere attriti necessari. È lo stesso momento in cui Hobbes, per chi ha qualche sapere classico filosofico, sta scrivendo il famoso Leviatano, no? Il famoso Homo homini lupus. Da cosa deriva il problema? Esattamente dalla stessa circostanza. C'è chi l'affronta sul campo culturale e scientifico, chi l'affronta sul campo politico. Hobbes, non a caso, ha grossi problemi. Perché? Perché propone un modello che vedremo essere un modello di raro pessimismo antropologico, per il quale l'uomo è necessariamente una carogna verso l'altro uomo, in latino homo homini lupus, su quelle cose che ogni tanto uno dice fa anche una bella figura, che vuol dire l'uomo è il lupo per l'altro uomo e quindi c'è bisogno che questo lupo vada in qualche modo tenuto a bada. Vedremo che questo si ottiene con la struttura sociale, con la legislazione, con il controllo sociale e soprattutto, dice Hobbes, con la pena di morte. Suona molto simile a qualcosa che sta accadendo oggi, sono passati 400 anni ma non abbiamo ancora imparato. Comunque, ad ogni modo, detto questo, la pena di morte però crea un grosso problema a Hobbes, perché il suo caso specifico, che erano le guerre di religione, è anche uno dei casi nei quali il tema della pena di morte non funziona. No? È un po' come oggi, se noi volessimo condannare a morte i terroristi islamici, quelli si farebbero una grassa risata e ti direbbero: prego, accomodatevi. E vi faccio presente che è un problema che abbiamo avuto anche noi, questo. Tutti. La nostra religione è costellata da martiri. Quindi quando questi si immolano tutti quanti, facciamo le facce di come gli sarà venuto in mente. Giratevi un attimo, guardate la nostra storia, viene in mente. Può capitare. Soprattutto se ci sono in gioco convinzioni profonde, se ci sono in gioco visioni religiose, visioni valoriali e tutte cose che capiamo sempre meno. Però questo ovviamente genera un problema a Hobbes perché lui minaccia uno di ucciderlo se fa qualcosa, quello vuole essere ucciso, quindi capite che la minaccia lascia un po' il tempo che trova, evidentemente, no? Quindi già da allora abbiamo grosse difficoltà a far collimare questi punti di vista sull'uomo che dovrebbero essere generali e universali con la realtà delle cose. Non tutti gli uomini sono più attaccati alla vita che a tutto il resto. C'è gente che è disposta a morire per un ideale, per una causa, per un valore, per un qualche altro modo, no? Quindi quest'idea che appunto la vita sia il supremo valore, un sacco di gente vi direbbe, ma chi te l'ha detto? Non sta da nessuna parte. E questo già lo mettiamo via per ricordarcelo quando poi parleremo dei valori. Comunque, ad ogni modo, che succede? Che questo sapere scientifico nasce in questa cornice. Trova in questa cornice una serie di spiegazioni del perché si configura in un certo modo, ma poi ottiene dei risultati eccezionali. Ben al di là di quanto ci si potesse immaginare, soprattutto da un punto di vista di applicabilità, di tecnologia, che è il braccio secolare per certi versi della scienza. Questa tecnologia genera alla fine delle cose, delle invenzioni che modificano radicalmente il panorama all'interno del quale ci muoviamo. Ok? E siamo arrivati più o meno alla fine del Settecento. Non a caso, fine Settecento è il momento nel quale pullulano le rivoluzioni, e sono rivoluzioni vere, non quelle di oggi che qualunque cosa accada, no, manca soltanto che mi definiscano un qualche tipo nuovo di carta igienica come la rivoluzione e poi abbiamo finito. Però insomma più o meno l'idea è quella, ma queste sono rivoluzioni vere, rivoluzione americana, rivoluzione francese, rivoluzione industriale, sono cambiamenti molto significativi, che tuttavia non comportano quella cesura, quella separazione drastica tra il passato e il contemporaneo che la modernità continua a sostenere. No? Perché se fosse vero che la rivoluzione industriale ha radicalmente diviso un prima da un dopo, noi potremmo effettivamente dire allora di quello che è successo prima chi se ne frega. Ed è da questo che tutti siamo convinti che il passato non abbia ragione d'essere, non serva, perché la modernità ci ha convinto costantemente che noi andiamo di rivoluzione in rivoluzione, ricominciamo sempre da capo, ripartiamo sempre da tabula rasa, e quindi tutto quello che era prima lo puoi sapere se proprio vuoi studiare, se sei uno snob, ma altrimenti chi se ne frega, non serve. Ed è una visione che è terribilmente errata. Anche perché il passato è in qualche modo il contraltare del futuro. Se cancelli uno, cancelli pure l'altro e ti trovi incastrato in questo presente, che è un po' il nostro problema da qualche anno a questa parte, del non riuscire a vedere oltre nulla. No? Siamo incastrati qui e non è che sia sto grosso spettacolo, quindi, per certi versi. Quindi le rivoluzioni di fine Settecento segnalano un cambiamento profondo di quella che è la cultura occidentale. E questo cambiamento richiede nuovi strumenti di comprensione della realtà. Cos'è che finisce a fine Settecento? A fine Settecento finisce l'Ancien Régime, cioè tutto quello che veniva dall'Ottocento di Carlo Magno. Quindi figuratevi quanto diavolo era durato, quasi 1000 anni. Dall'Ottocento al 1789 stiamo più o meno lì. Erano quasi 1000 anni che in Europa le cose sembravano non cambiare, poi erano cambiate come nel frattempo, però erano cambiamenti molto lunghi, erano cambiamenti intergenerazionali, quindi intere generazioni vivevano come se le cose fossero sempre uguali, il che per certi versi probabilmente era pesante, ma anche molto rilassante. Noi invece viviamo come se le cose cambiassero costantemente dall'oggi al domani e più o meno lo fanno, quindi siamo un po' destabilizzati ed è uno dei motivi per i quali siete qui e c'è il problema dell'insicurezza di cui parlavamo l'altra volta. Ad ogni modo, la rivoluzione francese è quella che segnala in modo più evidente e dicastico questo andamento di cose, perché la rivoluzione francese culmina in un gesto simbolicamente ed immaginalmente formidabile, la decapitazione del re. Ora, bisogna tenere presente che era già successo qualcosa di simile a metà del 600 in Inghilterra. In Inghilterra c'era stato Cromwell, lì abbiamo preso molto sul serio la questione dei protestanti, e quindi c'era stato un lungo periodo nel quale appunto era stato decapitato Carlo Primo Stuart, la testa di uno veniva messa sulla picca, levavano, ci mettevano quell'altra, insomma un traffico notevolissimo e estremamente strano da concepire per noi, però insomma era successo, quindi cominciava a segnare già una serie di punti nevralgici il percorso del tempo. Però tenete presente che, tanto per chiarirvi un po' anche perché le cose sono importanti, in Inghilterra c'erano una infinità di protestanti, schierati su tantissime posizioni diverse, che la vedevano in un modo, la vedevano un altro, gli anglicani, i protestanti veri, quelli che erano d'accordo con certi articoli, quelli che non lo erano. Alcuni erano veramente stancanti, tant'è che venivano chiamati praticamente rompipalle, diciamo, lamentosi, ululanti, di tutti i colori. E alla fine gli hanno rotto talmente tanto le palle che l'hanno caricati tutti su un paio di navi e l'hanno mandati, indovinate un po' dove? In America. Avete presente i padri pellegrini? Tutta la retorica dei padri pellegrini, Mayflower, ecco, erano quelli che rompevano le palle più di tutti. A un certo punto, sai che c'è, te te mando in America, va lì e rompi le palle agli altri perché qui interagiamo più. Quindi noi abbiamo uno stato intero che è lo stato in qualche modo leader del nostro mondo, che si fonda su una genia di rompipalle. Poi ti chiedi come mai accadono certe cose in America. No, non te lo devi chiedere, perché è ovvio. No, sono loro. No, sono proprio loro, tranquilli. Una delle tante questioni, tanto per farvi capire perché questo... Abbiamo sentito parlare della Obamacare, abbiamo sentito parlare delle questioni dell'assistenza sanitaria in America, ne avete una vaga idea, vedo qualcuno che assentisce, ma non molti, il che un po' mi preoccupa. Sappiate che questo, diciamo, la ricaduta infinita di tutto questo discorso è che se voi andate in America senza un'assicurazione sanitaria e vi sentite male, siete rovinati. Una mia amica è venuta a Toronto, siamo stati a Toronto a luglio a fare un convegno, faceva un tempo orribile, a un certo punto un caldo mortale, si è sentita male, è caduta per terra, l'hanno ricoverata e prima ancora di dirle buongiorno gli hanno dato $600 sulla carta di credito, perché non aveva un'assicurazione. Questo, tanto per chiarirsi, no? Per chiarire quello e per chiarire i punti di vista sul nostro servizio sanitario, che ha tanti difetti, e giuro che lo so in prima persona, però sto problema non se lo pone, in linea di massima. Continuiamo ad avere uno dei sistemi sanitari migliori del mondo, a detta delle organizzazioni internazionali, non ce lo stiamo dicendo da soli. Quindi teniamolo presente, ci sono dei motivi per essere veramente fieri di essere italiani, che non sono quelli che vengono normalmente citati, ma ce ne sono altri. Allora, questo è il problema, un problema correlato con il protestantesimo e i tipi di protestanti che uscirono dall'Inghilterra, perché come saprete forse, c'erano tante posizioni nel momento dello scisma, una delle quali in particolare faceva riferimento a un tale Calvino. Calvino è il primo dei matti con i quali ci confronteremo in questo corso, perché scoprirete che di fatto gran parte degli aspetti salienti della cultura contemporanea sono dovuti all'influsso di persone che erano pazze, ma non sto dicendo per finta, pazze sul serio. Calvino era matto, notoriamente. Un altro matto era Frederick Taylor, che è quello del taylorismo, dell'organizzazione aziendale, era matto come una foca anche lui. Quindi noi ce li scegliamo quelli da seguire, cioè, se uno non è matto, a Roma si dice se non sei matto non te ce voglio, ecco più o meno l'idea generale è quella. Calvino aveva portato all'eccesso una posizione politica di Lutero che aveva a che fare con la grazia. Non che andassero in giro in punta dei piedi, la vedo interdetta. La dottrina della grazia luterana aveva a che fare con le opere. Invoco il cattolico che è in voi. Cosa sono le buone opere? A che servono? Ah, ho gli ascollamenti con la realtà qui, proprio la più pallida idea. Avete presente il purgatorio? No, non si sa mai, perché pare che parliamo di una cosa che non ci tocca, invece poi se andate a vedere le statistiche, 80% di cattolici in Italia, non c'è uno che abbia la più pallida idea di che cosa parlo in questi casi. Vabbè, ad ogni modo, che succede? Che nella dottrina cattolica, che è una dottrina molto furba, su questo che si può dire assolutamente niente, non a caso sta lì da 2000 anni, tu sei cattivo, sei marcio dall'inizio, sei un peccatore incallito, saprete, no? Il peccato originale, tutte queste cose qui, però ti puoi pentire. Non solo tu, ma possono anche intercedere per te, perché, no, vuoi dire, insomma, un'eternità di stenti rompe un attimo le palle, quindi a un certo punto che succede? Che se tu sei bravo, se tu ti comporti bene, tutto quello che hai fatto male prima in qualche modo viene bilanciato, E soprattutto se poi qualcuno ti pensa dopo che sei morto, prega per te, accende ceri, fa un sacco di impicci e di imbrogli, ancora meglio, magari arrivi in paradiso un po' prima. Ora, vi faccio presente due cose di cui normalmente non si è a conoscenza. Il purgatorio all'inizio non c'era. E questo è carino se lo pensate nell'ottica dei paradigmi che vi ho accennato la volta scorsa, perché senza purgatorio ci troviamo in una classica situazione out-out, o paradiso o inferno. Ora, il problema qual è? Che andavano tutti all'inferno per quello che avevano fatto, no? Perché era talmente drastica la cosa che chi è questo che poteva andare direttamente in paradiso? Quattro persone, cinque persone. Quindi, in paradiso non c'era nessuno, all'inferno tutti accatastati. Dai e dai, i padri della Chiesa, che non sono completamente rimbambiti, decidono di trovare un sistema e si inventano il famoso tertium datur, et et, purgatorio. Sì, sei stato cattivo, ma non talmente cattivo da buttarti di sotto con Constantine e tutti gli altri. Rimani in questo posto che non si sa bene dov'è, com'è, che fa, che non fa, e con calma, no? Dopo che hai espiato tutte le cattiverie che ti eri concesso da giovane, arrivi in paradiso. E qui già stiamo parecchi secoli dopo, tanto per l'ortodossia, la parola del Signore, queste cose qua. Allora, sto paradiso, sto purgatorio, però a un certo punto, nella crescente ottica economica, diventa una potenziale risorsa, no? E arrivano i papi che hanno dei problemi di grandeur personale, dei problemi di cassa piuttosto seri, e si dicono: ma se noi cominciassimo a vendercele le opere buone, no? Potremmo fare un sacco di soldi. Giusto che devo costruire San Pietro. E questo accade pochi anni prima che Lutero non gliela faccia più. Non è casuale. Lutero è uno degli ultimi di tutta una lunga serie di francescani, tra virgolette, non necessariamente iscritti all'ordine, ma comunque che la vedevano come Francesco, che trova che questo costante mercimonio, che è il termine non a caso utilizzato, sia disgustoso in senso religioso, e si muove contro quella che è giusto appunto la tratta, no? Il mercato delle indulgenze. Il mercato delle indulgenze, che voleva dire che chiunque andava da un qualunque prete gli dava quello che aveva in tasca, fossero pezzi di rame, d'argento, d'oro, qualunque cosa, e questo significava che tutto l'apparato del clero, che al tempo era immenso, quindi c'erano frati, suori, controfrati, preti, quello che vi pare, ditene una e ne avreste trovate a spare, avrebbe pregato per lui, accelerando così le procedure e consentendogli di arrivare in paradiso un po' prima. Ora, questo è molto interessante da un punto di vista, diciamo, di trascendenza, ma nella prassi si traduce in un rastrellamento di risorse ai danni dell'autorità secolare, che tutti questi soldi venivano rastrellati in giro per tutta Europa e finivano a Roma, dove si stava costruendo San Pietro. Capite che i principi più lontani, no? Più si andava lontano e meno erano d'accordo con questa strategia, i principi tedeschi la vedevano malissimo. E quindi che succede? Che quando Lutero prova a fare questo gesto di furor mistico, viene prontamente recepito da tutta quanta la classe principesca e nobiliare tedesca e diventa in qualche modo lo stendardo di una secessione dal potere della Chiesa. Colpo di scena. Capite che, no? I processi assumono da tutte altre configurazioni quando li cominci a leggere in quest'ottica. Che succede però? Che per poter evitare che il tutto ricominci, Lutero butta lì, perché non è che fu poveraccio, quello aveva fatto un gesto tutto sommato religioso, non è che fosse un politico sublime. Quindi dice: vabbè, dobbiamo fare in modo che questa cosa delle opere non si ripeta, perché sennò i preti ritornano e ce rompono l'anima di nuovo e tutto. Allora che succede? Che io affermo nella mia nuova versione che le opere non servono. Tu puoi essere buono quanto te pare, ma è irrilevante da un punto di vista della salvezza. Il che, da un punto di vista esistenziale umano, è un po' un problema. Perché a voi potrà sembrarvi strano, ma al tempo il problema dell'essere salvi o meno era il problema focale di tutta l'esistenza. Tutto il resto era accettabile, ma tu dovevi sapere se ti riuscivi a cavare dall'inferno e dalle fiamme malefiche del diavolo, oppure saresti andato a cantare insieme a tutti gli angioletti eccetera eccetera. Se no, quello era il problema. A noi oggi ci fa ridere sta cosa. Però dobbiamo, se vogliamo capire che cosa è successo per millenni e secoli della nostra storia, dobbiamo capirla così perché altrimenti non la capiamo. Allora, che succede? Che mentre il cattolicesimo da questo punto di vista era enormemente funzionale, perché tu te potevi salvare letteralmente nell'ultimo fiato di no? Estrema unzione, l'ultimo pentimento, fino all'ultimo eri in grado di portare a casa il risultato, mettiamola così, con l'idea di Lutero la cosa non regge più. Quando la Pia Calvino apre di cielo, spalanca di terra, diventa la dottrina della grazia, ovvero sia, il Padre Eterno decide lui se tu sei salvo o meno, e tu puoi fare quello che ti pare, che è del tutto irrilevante. Si chiama predestinazione. Ok? Allora, questo avrebbe potuto aprire una serie di scenari nuovi, nel senso che se è indifferente come mi comporto, potrei anche spassarmela a sfare. Tant'è che parecchi lo hanno fatto, no? Una serie di seguaci dell'eresia di Gioacchino da Fiore, una serie di altre confraternite e sette hanno detto: se è del tutto irrilevante come comporto, tanto vale che me la spassi, perché devo rompermi l'anima che non posso scopare, non mi posso divertire, non posso bere. Non... Ma basta, facciamo quello che ci pare, poteva essere. Ma siccome noi eravamo già belli formattati. Il problema non si è posto in termini troppo drastici da questo punto di vista, ma è rimasto comunque come un problema dell'individuo. Cioè l'individuo si sentiva dire: tu non sai, non puoi sapere se sei scelto o meno, non puoi fare nulla in proposito per influenzare il Padre Eterno, l'unica cosa che puoi fare è metterti in contatto con Dio attraverso le scritture. Ora, questa questione qui particolare è centrale per noi perché è il momento in cui nasce il soggetto moderno. Il soggetto moderno nasce concettualmente nel momento in cui la capacità di contattare Dio viene attribuita al singolo e non al clero, perché nel sistema cattolico invece c'è un intermediario, c'è il prete, c'è poi tutti i difetti che vi pare, però se tu credi quello è la figura di Dio in terra, quindi tu puoi parlare. Il problema come direbbe probabilmente Woody Allen, il problema della riforma è che tu puoi cercare di parlare con Dio, ma Dio non ti risponde. Quindi tu puoi stare quanto te pare con le scritture, puoi leggerle, rileggerle, concentrarti, pregare, fare come te pare, ma non c'è nessuno che ti dica niente. E questa cosa, per un problema centrale come quello della salvezza, è complicata. Quindi, da un certo punto di vista, invece, il cattolicesimo ha costruito un sistema che intercetta e risolve, nella gran parte, i problemi esistenziali, trascendentali, metafisici dell'essere umano. Perché tu comunque hai, se credi ovviamente, e questo purtroppo è un po' il nostro problema, se credi hai un accesso diretto alla carne di Dio, settimanale, o anche giornaliero se vuoi, con l'Eucaristia, e hai qualcuno che ti può parlare in veste di Dio. Quindi questo contatto col trascendente è preziosissimo per l'economia soggettiva, posto che tu creda, perché se non credi c'è uno che si mangia un pezzo di pane e ti dice: deve fregnarci, questo è quanto, no? Il famoso sguardo disincantato. Ma se tu credi è una soluzione perfetta. Il protestante crede, ma pur credendo non ha ritorni di nessun genere. Tant'è che succede? Che cominciano a scervellarsi, e ve la faccio molto breve perché diciamo che è semplicemente per chiarire e finire il quadro storico, poi eventualmente ci torniamo, ma alla fine, visti i processi in atto in quel periodo, visto quello che era l'esigenza, alla fine che cosa si pensa? Si pensa che sì, in effetti un modo per capire chi è salvo c'è, e questo che è salvo è chi ha successo economico. Guarda un po' i casi della vita, no? Tant'è che Weber, Max Weber, di cui vi ho già parlato una volta, lega strettamente calvinismo ed capitalismo, dicendo: i capitalisti non cercano il guadagno materiale, i capitalisti cercano la conferma della salvezza. Ecco perché accadono una serie di cose di cui ora parliamo, e che poi quando lo andate a leggere dite: ma sai che forse non ha sbagliato tanto? Perché che succede? Che appunto il capitalista, soprattutto il capitalista della prima epoca, quindi i proto-capitalisti, i capitani d'industria, quelli leggendari, è una persona che lavora molto più dei suoi operai. È una persona che indulge allo sciupio, allo spreco in modo estremamente contenuto. Non credo che nessuno di voi abbia letto i Buddenbrock, ma se per caso andasse, trovereste un capitalista che non riconoscereste mai, perché tu oggi pensi al capitalista e ti viene in mente l'Apo, o quell'altro, no? Tutti questi individui, quello col catto in testa, il famoso, insomma, tutta persona che proprio non rispondono esattamente a questo criterio. Mentre il capitalista del tempo era uno che aveva il vestito della festa, qualche cosa di bello a casa, perché insomma un minimo devi farlo, mobili molto pesanti, perché... Scusate, ma è un... Allora, questo ve lo dico fuori di quello. C'è un autore che si chiama Neal Stephenson, che è uno dei più grandi romanzieri viventi attuali, che è un pazzo scatenato, e ha scritto il ciclo barocco, che sono 3 volumi da 1000 pagine l'una, avviso prima, nei quali ricostruisce la nascita della Royal Society e la rivoluzione che ha posto le basi del potere economico inglese. Sono 3 libri di una bellezza assoluta, però sono un po' impegnativi. E soprattutto sono mal tradotti in italiano, quindi andrebbero letti in inglese. Mi rendo conto, ve la butto lì. Il ciclo barocco di Neal Stephenson sono Quicksilver, The Confusion and the System of the World. Sono 3 testi meravigliosi. E in uno di questi, ovviamente, c'è uno di questi personaggi che ha un genitore di questo genere, scrive 2 o 3 pagine sulla pesantezza dei mobili degli ingressi dei protestanti, che sono bellissimi. Comunque, ad ogni modo, questi erano i capitalisti, e questi erano i capitalisti che reinvestivano costantemente quasi tutti i loro guadagni nell'azienda. L'economia, che è una scienza che non tiene conto di una serie di moventi umani, però li utilizza secondo i suoi fini, a un certo punto, nel momento in cui comincia a descrivere l'attività economica to cure, e questo è Adam Smith, dice che uno dei tratti normali del capitalista è che reinveste i suoi guadagni nella sua azienda per continuare il processo. Allora, che succede? Che finché parte della motivazione religiosa funziona, il capitalista continua a reinvestire. Man mano che il problema della grazia sfuma, perché noi siamo quelli che vengono definiti secolarizzati, no? Desacralizzati, no, ci frega niente in linea di massima quello che potrebbe accadere, perché quasi nessuno crede che ci sia nulla dove possa accadere, questo movente sfuma. E la domanda diventa: perché il capitalista dovrebbe continuare a investire i suoi soldi in un'azienda quando se li potrebbe andare a pippare tranquillamente su una spiaggia delle Seychelles, o in Brasile, o a Santo Domingo, o dovunque gli paia? La risposta non è agevole, tant'è che improvvisamente i capitalisti non investono più nelle aziende. Se le vendono, se ne vanno. Guarda i casi della vita. Quindi quando comincia a cedere il movente religioso, per il quale Weber è stato tra l'altro crocifisso, ma ha scritto un libro meraviglioso che si chiama L'etica protestante e lo spirito del capitalismo, che è secondo me qualcosa sul quale sarebbe opportuno riflettere un po' meglio, ecco, nel momento in cui questo spirito religioso manca, il capitalista non si comporta più come ci si aspetterebbe da lui. Comincia a vendersi le cose, comincia a giocare in borsa, come sta accadendo oggi, perché gli conviene, perché giocare in borsa rende di più, ha meno controindicazioni, non devi preoccuparti delle forze del lavoro, non devi preoccuparti degli approvvigionamenti, non devi preoccuparti del mercato, non devi preoccuparti della pubblicità, conviene giocare in borsa, peccato che non serve a nessuno tranne che a lui. Questo è un po' il problema. E questo è segna un cambiamento piuttosto drastico, che sarebbe il caso che cominciassimo a capire un po' tutti, perché rende nullo uno degli argomenti tipici a favore dell'industria, che è quello che modifica il panorama e crea la necessità della sociologia nel 700. Ovvero sia, la comparsa di un'azienda, di una fabbrica su un territorio, implica un arricchimento generalizzato. Questo vale dall'inizio della società industriale fino all'altro ieri. Con i miglioramenti tecnologici e di comunicazione che abbiamo noi oggi, non vale più. Non vale più perché? Perché un'azienda può mettere il suo regime fiscale in Olanda pur producendo nel sud Italia. O lo può mettere in Irlanda, o lo può mettere in uno stato americano come il Delaware, mi pare di ricordare, e via discorrendo, dove quello che paga sono inezie. E soprattutto non tornano sul territorio. C'è un'azienda a Taranto, ma non sto parlando dell'Ilva, mi è venuto in mente Taranto per una serie di evidenti connessioni, ma non parlo dell'Ilva, ma ad ogni modo un'altra azienda di Taranto. se posseduta da una multinazionale, potrebbe fatturare da Dublino, come accade con Amazon, Google, tutti quelli che conoscete piuttosto bene, il che vorrebbe dire che pagherebbe una frazione delle tasse che dovrebbe pagare in Italia e le pagherebbe a Dublino, non a noi. Quindi a quelli che abitano lì non torna quasi nulla. Tornano gli stipendi, torna l'inquinamento, tornano tutta una serie di perturbazioni particolari dell'ambiente, torna un minimo di indotto. Cos'è l'indotto? Ragazzi, mi stancate tanto. L'indotto sono tutte le attività che permettono che un'attività principale abbia luogo, per cui ci sono quelli che fanno le pulizie, quelli che tengono la mensa, quelli che producono delle piccole cose che servono alla fabbrica ma non hanno diretta incidenza sul flusso, sul ciclo produttivo, eccetera, eccetera. Quindi tutte queste cose ancora esistono. Però capite che rispetto a prima il guadagno della zona, del posto dove c'è l'azienda è quasi insignificante. Non solo, ma oltretutto non puoi neanche operare delle pressioni particolari sulle aziende in sede di politica industriale, perché l'azienda ti dice: allora non ti sta bene, chiudo e me ne vado. Addio. Prima non poteva, perché era talmente tanto l'investimento per aprire un'azienda che una volta che l'avevi aperta quella stava lì e tu potevi anche picchettarla e dire: allora da adesso in poi non produci, mori di fame fai quello che diciamo noi, che guarda caso è tutto quello che ha fatto le lotte in sindacali e ha portato allo statuto dei lavoratori, a una serie di misure che erano favorevoli alla forza lavoro, no? Ma siccome queste cose accadono per equilibri di forze, la condizione attuale è del tutto a sfavore dei lavoratori. E guarda caso, i lavoratori stanno perdendo quasi tutto quello che sarà guadagnato negli ultimi 50 anni del Novecento. Non è strano. Non è che sia una cosa particolarmente difficile da sapere se ti rendi conto delle cose con un minimo di prospettiva. Perché oggi la proprietà ci mette un attimo a chiudere qui e aprire in Slovenia o a Bali o dove gli pare. Poi lì paga degli altri prezzi, se ne accorge, magari torna perché è quello che sta succedendo. Perché ci sono delle differenze culturali che nullificano quelli che sono i vantaggi teorici che ovviamente i soliti contabili del cavolo non riescono a prendere in considerazione. Però intanto il danno è fatto, tu non hai più niente, cioè ti rimane un territorio devastato, ti rimane un bel pensiero che avevi, qualche struttura da quattro soldi con cui non sai cosa fare ed è finita la frasca. Quindi perché continuare a investire anche emotivamente così tanto nell'industria? È evidente che è qualcosa che si è costruito culturalmente e che noi adesso ci troviamo a fare i conti con un altro processo che non ha più senso. Noi dovremmo cominciare a essere un attimo più attenti a quello che accade adesso, non a quello che ci hanno detto che dovrebbe accadere, perché il tempo delle aziende è finito. Il tempo delle grandi industrie, quelle che facevano la differenza, quelle che davano il tono all'esistenza di una città come a Terni, come a Torino, eccetera, non ci sono più. E né ci saranno più, perché il modo di produzione è cambiato. Da questo punto di vista Marx aveva capito un sacco di cose. Capite? Che ora è? Le 3:15. Okay, andiamo avanti ancora un pochino. Ci siete? Domande? Mi sembra abbastanza chiara sto giro la lezione, non si può mai dire. Siamo sicuri di questa cosa? Ok. Allora, che succede quindi? Che a un certo punto l'ordine precedente ancora viene messo seriamente in crisi dalla comparsa delle fabbriche, delle industrie. In che modo, soprattutto sociologicamente significativo, questo accade? Accade perché la fabbrica richiede una presenza fisica dei lavoratori che non può essere dilazionata nel tempo. Questo vuol dire che funziona un po' come quei pesi nelle rappresentazioni dello spazio-tempo einsteiniane, no? Che tu metti un peso e a un certo punto tutto quanto si incurva e comincia a pendere verso quel peso. Ecco, più o meno, mettere una fabbrica nel territorio nel Settecento faceva così. Tutti quelli che risiedevano nei dintorni, e per dintorni intendiamo fino a un giorno e mezzo di cavallo, più o meno, si spostano e vanno a lavorare nella fabbrica. Questo ovviamente crea una serie di squilibri. Come dicevo oggi ai vostri colleghi della magistrale, di fatto questo è l'inizio del problema dell'ambiente, perché da un momento nel quale la popolazione era diffusa sul territorio, abitando in qualunque configurazione, in qualunque posto, no? Voi andate a farvi un giro per le campagne e trovate pievi, casali, rovine, ruderi, ovunque, e vi chiedete: qui chi è quello che gli è venuto in mente? Gli è venuto in mente uno che lavorava la terra lì, non è che questo poteva fare avanti e indietro la città regolarmente perché diventava faticoso. Quindi il modo di produzione primario, che è quello agricolo, è durato da, grosso modo, più o meno, credo, il 3000-3500 avanti Cristo fino al 1780 spicci. Ok? E significava un modo di vita inserito, coerente, coeso con l'ambiente, perché il contadino vive sul territorio, sa perfettamente qual è lo stato dei fossi, lo stato dei pendii, lo stato della terra, si rende conto se può o meno tagliare gli alberi, se deve svuotare o meno gli alvei dei fiumi, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi il territorio in qualche misura viene presidiato e gestito. No? Noi oggi abbiamo il 98% del territorio, 98% del territorio che è a rischio di dissesto idrogeologico. Perché? Perché in agricoltura c'è lavora il 3% della popolazione. E dove non c'è quello che abita sul territorio? Non c'è nessuno. Perché chi è che va in giro a guardare lo stato delle forre, lo stato dei torrenti, lo stato dei pendii? Nessuno. E quelli si sfasciano. O fanno quello che fanno normalmente, cioè seguono il loro ciclo normale, che poi porta alle valanghe sui centri abitati, porta agli incendi, porta al fatto che si allagano dei posti dove non si sarebbe dovuto costruire da prima, eccetera, eccetera, eccetera. E tutti quanti noi, oh mio Dio, chi è che non ha controllato? È lunga la storia di chi non ha controllato. Sono parecchi secoli che nessuno controlla, quindi mo comincia a diventare un po' complicato capire di chi è la colpa della gran parte delle cose che accadono. Però che succede quindi? Che tutta questa manodopera viene rastrellata dai dintorni, le campagne vengono abbandonate e si crea una nuova popolazione di fatto, no? E si creano nuove congiunture anche spazio-temporali, sociali, urbane, rinasce la metropoli. La metropoli ad oggi, e bisognerà modificarlo questo criterio, è un posto dove abita più di 1 milione di persone. Se tenete presente che non so più quante nuove metropoli nascono ogni anno in Cina, con botte di 35, 40, 50 milioni di persone, capirete che comincia a essere un criterio un tantino, come dire, ottimistico, però quello sarà un tema da affrontare in un altro caso. Ad ogni modo, l'ultima metropoli prima di questo stato di cose era stata Roma, quindi figuratevi. E la nuova metropoli, la prima nuova metropoli sarà Londra nel 1820. Quindi vuol dire che per 2000 e rotti anni non si era mai abitati in luoghi con quel tipo di problema, con quei tipi di problemi, perché è chiaro che mettere insieme 1 milione di persone non è banale. Mettere insieme 1 milione di persone vuol dire creare delle condizioni di abitabilità per tutti, creare delle strutture che permettano che la convivenza sia igienicamente accettabile, creare delle condizioni per le quali arrivino le risorse, le acque e tutto quello che serve. Insomma, è logisticamente un problema piuttosto serio, creare delle vie d'accesso, delle vie di fuga, del movimento, insomma, è cambiare radicalmente quello che è il quadro sia logistico che quotidiano della gente. Perché fino ad allora la gente viveva in modo estremamente elastico e anche le città erano estremamente elastiche. No? Uno dei testi che mi piacerebbe tanto che leggeste è un libro di un italiano che si chiama Franco La Cecla e si chiama Perdersi, l'uomo senza ambiente, ed è un testo bellissimo, in cui parla giusto appunto dell'addomesticamento della città. Perché la città non è sempre stata quella che vedete voi, anzi, fino a questo momento non lo era minimamente, anzi, dice la Cecla, la città era un insieme di foreste, ovvero sia c'erano una serie di quartieri che avevano una loro vita particolare, delle loro strutture, dei loro modi di concepirsi e di rapportarsi al resto della città, e se andavi a cercare qualcuno non era facile trovarlo. E che tu chiedevi, e come forse avete visto nei film, tu domandi, c'è Jake, e la prima domanda è, chi lo cerca? Invariabilmente, perché? Perché c'era uno schermo, c'era una protezione reciproca, c'era un modo di esistere ancorato al territorio. Tant'è che all'indomani della seconda, della rivoluzione francese, il famoso, oddio, Guimont, se non sbaglio, Haussmann, sì, Boulevard Haussmann, il prefetto del dopo rivoluzione decide che la città come era fatta non era gestibile in termini di sicurezza e la spiana radicalmente, quindi la Parigi che conosciamo noi è completamente diversa da quella pre-rivoluzione, con tutti questi bei boulevard lunghi, no? Queste cose, no? Perché? Perché sono fatti in modo da evitare le barricate, da evitare la resistenza spicciola che invece c'era stata nella Rivoluzione francese, perché lì le strade erano tutte dei viottoli impervi, dei cunicoli, dei vicoli, un disastro, no? E quindi non si trovava nessuno, né se lo cercavi per colpa, né se lo cercavi principalmente per fargli pagare le tasse. Capite che a un certo punto uno si snerva in questi casi e decide di trovare un sistema per fare in modo che uno possa essere trovato e si sappia dove trovarlo. E quindi nasce l'idea di domicilio, quella per cui noi siamo i residenti del quarto piano, interno 15 al numero 17 della strada XY. Era una cosa che non c'era prima. E guarda caso, è terribilmente simile alle coordinate cartesiane, no? Tu abiti in un posto che è definito da informazioni binarie, una strada, un numero. Paffete, e te trovo, e tu sei lì. E se non sei lì è un problema. Io devo trovarti perché tu, quando ti porto la cartella esattoriale, non puoi essere andato a dormire da un amico, aver dormito per le scale, aver dormito in mezzo alla strada, aver dormito dovunque dormissero prima, che era di fatto un concetto di vicinato estremamente allargato per il quale gli spazi erano condivisi, i legami erano molto più forti, no? Ecco perché noi abbiamo dei problemi, perché noi con i vicini siamo un po' nei rapporti di quello che vi dicevo l'altro giorno, al fuoco se voglio che mi aiuti. Perché se suona la mia sirena dentro casa, il vicino viene e mi bussa alla porta, non chiama la polizia, mi dice hai rotto le palle, te e il tuo allarme, che sono cose un po' diverse ovviamente dal supporto reciproco che potresti aspettarti, no? Ecco, quindi tenete presente che quando gli operai del Comune di Parigi cominciarono ad andare a mettere le targhe, quelle di marmo che conosciamo molto bene, con i nomi delle strade, andavano scortati dall'esercito perché la gente li ammazzava altrimenti. No, gli menava, li ammazzava proprio. Tanto per farvi capire quanto fossero legati al loro territorio e non alle ubbie di qualcuno che ha deciso che quella si sarebbe chiamata via Victor Hugo. Chi è? Che me frega a me di Victor Hugo? E Victor Hugo è un nome. Ma noi abitiamo in posti intitolati a gente di cui non abbiamo mai sentito parlare prima e che non sentiremo mai nominare dopo, oppure intitolati a comuni e frazioni di comuni dove non abbiamo mai messo piede. Non c'è senso nel nostro abitare in queste strade, non so se mi spiego, no? Mentre prima i nomi delle strade avevano una solida fondazione narrativa, condivisa, immaginale, mitologica perfino. No, li troviamo ancora sti nomi, se girate per le campagne c'è Via della Femmina Morta, Via della Capra, Via dell'Acqua Bullicante, ancora ci sono sti riferimenti che diventano quasi in qualche misura patetici, no? A Roma c'è Via di Grotta Perfetta, che tutti immagini sia un posto meraviglioso, poi ci vai e ti strapperesti i capelli. Però se chiama Grotta Perfetta ti fa venire in mente, no? Non so, Merlino, belle fontane, cristalli, cose meravigliose. Arrivi lì e ti trovi in mezzo al finimondo, dici ok, perfetto, ok. Però qualche traccia è rimasta, ma sono poche. No? Il resto sono così, notazioni qualunque. Come le chiamiamo? Allora c'è il quartiere degli artisti, il quartiere dei pittori, il quartiere degli avvocati, il quartiere dei notai, poi piano piano ci sono le risorse qualunque, come in Inghilterra o in America, che le strade si chiamano A, B, C, D, 1, 2, 3 e è risolto, e buonanotte, e lì veramente siamo nella griglia perfetta. Come c'era arrivato le strade, di preciso? Ah sì, l'abbattimento delle cose, quindi la necessità di gestire queste metropoli, no? Queste metropoli diventano un problema di ordine pubblico, è per questo che ci riguardano anche in modo piuttosto significativo, perché la convivenza di tutta questa gente è complicata. Soprattutto la convivenza di tutta questa gente in un contesto nel quale questa gente si trova con del tempo fra le mani di cui non sa cosa fare. Tant'è che in questo momento nasce anche l'idea di tempo libero. Il tempo libero prima non c'era. Non è qualcosa che esisteva da sempre. Il tempo libero inizia quando tu, la tua vita ovviamente non è esaurita dal ciclo della fabbrica. Perché finché tu lavori in campagna, trovi sempre qualcosa da fare. Se fa bello vai a lavorare la terra, se fa brutto stai a casa e rimetti a posto le cose, oppure prepari le insalate, le marmellate con tua moglie, oppure dai una pulita al muro. Insomma, qualcosa la trovi da fare sempre. Non c'è un momento nel quale non hai niente da fare. Può esserci il momento in cui ti riposi, ma sai che ti stai riposando, no? Quindi sei sempre perennemente inserito in un ciclo che rende sensata la tua vita. Con la fabbrica non funziona più così, perché tu lavori. Diciamo 12 ore, già sto facendo quello estremamente ottimista perché stanno 14, 16, 18 cose dell'altro mondo all'inizio, però comunque facciamo 12 e poi ti restano 12 ore, delle quali 8 le dormi e le altre 4 che fai? c'è niente da fare, abiti in una specie di cubicolo. Che fai? Bevi e fai schiaffi con gli altri. Quindi diventi un problema di ordine pubblico, evidentemente. E per risolvere questi problemi di ordine pubblico, guarda caso, come si dice le coincidenze, torna in auge una cosa che erano pure quella 2000 anni che si era un po' persa di vista, ed è lo sport. Come per incanto, ci si rende conto che costringere la gente a un'attività sportiva ha una serie di punti di vista utili. Diventa una cosa sensata. Perché? Perché l'attività sportiva migliora la salute, predispone alla disciplina perché comunque implica un concertarsi con gli altri, te stanca, che non è una cattiva idea, così almeno dopo vai a dormire e non rompi più l'anima, eccetera, eccetera, eccetera. Un sacco di pregi, tant'è che se vi ricordate, fino alla metà dell'altro secolo, fino alla seconda guerra mondiale finita, l'attività pubblica era pubblica, l'attività, scusate, fisica era pubblica. Dovevi andare a fare ginnastica allo stadio, non è che c'era da discutere in proposito. Soprattutto nei regimi totalitari che hanno capito perfettamente che la cosa era molto utile. Perché in questo modo tu riuscivi a gestire al meglio la risorsa più importante che avevano gli stati in quel periodo, che era il maschio adulto. Il maschio adulto era quello che lavorava in fabbrica, era quello che andava a fare la guerra quando serviva, era quello che si riproduceva per poi avere ulteriore popolazione, era proprio, come dire, il target della questione. Tant'è che anche le lotte sindacali hanno avuto luogo in un contesto in fin dei conti favorevole, perché ci si cominciava a rendere conto che se li ammazzavi in fabbrica perdevi più di quello che ottenessi. Se tu facevi lavorare uno per 18 ore al giorno e poi di nuovo 18 ore e di nuovo 18 ore, quello moriva. Quindi nel lungo periodo, prima che ne crescevi un altro, è una cosa lunga. So che sembra cinico, però purtroppo funziona così. Quindi questo è quanto. Allora è chiaro che quando ti chiedono di diminuire gli impegni perché così almeno ti riposi, pieni una boccata d'aria, respiri, parli con qualcuno, non sei distrutto, sei più potente, allora a quel punto, vabbè, facciamola sta cosa. Dopo aver traccheggiato un po', perché sennò pareva troppo facile, però conveniva a tutti. Ok? Quindi lo sport diventa la strategia attraverso la quale gestire al meglio queste masse di giovani adulti che erano, si trovavano improvvisamente tutti in città. Vedremo che questo creava pure un'altra serie di problemi, ma li vediamo un'altra volta. E quindi ecco che ci troviamo davanti la metropoli moderna, ok? Però questa cosa genera un sacco di problemi per il vecchio sistema. Il vecchio sistema, come vi ricorderete, era strutturato in tre grandi classi, chiamiamole così, anche se non sono proprio esattamente quello che avrebbe inteso Marx. Clero, nobiltà e terzo Stato. Ora, terzo Stato è una di quelle false definizioni neutrali sulle quali vorrei che rifletteste, perché continuiamo ad averne a sfare. Abbiamo il terzo mondo, abbiamo i paesi in via di sviluppo, abbiamo tutta questa serie di immagini che sembrano voler essere oggettive, però di fatto danno un giudizio di valore. Tutto quello che viene definito per sottrazione viene anche automaticamente svalutato. Che vuol dire? Vuol dire che ci sono il clero e i nobili che contano, e poi il terzo Stato, cioè quelli che restano. No, quello che avanza, detta così, e più o meno è quello che continuiamo a fare sempre, no? Il terzo mondo, guarda caso, chi so, tutti quelli che non sono nel primo nel secondo. Tra l'altro, il secondo mondo qual è? Vi faccio presente che voi usate le parole e non vi rendete conto di quello che dite. Beh, voi dite terzo mondo sempre e non vi è mai venuto in mente di chiedervi: ma il secondo dove è andato a finire? Che potrebbe essere carino, no? Qual è sto secondo? Perché parliamo di terzo? Perché c'ha una sua... No, il secondo mondo era il mondo dell'Unione Sovietica. Effettivamente non c'è più, perché non c'è più. Però nel tempo nel quale abbiamo creato l'etichetta, primo mondo eravamo noi, manca a dirlo, i più forti, e via. Secondo mondo, Unione Sovietica. Terzo mondo, tutti gli altri. Quindi, come vedete, la strategia è esattamente identica. Terzo Stato. Nel terzo Stato si andava dal mercante, al mezzadro, al ciabattino, a chiunque ci fosse, tanto appunto il problema era che erano insignificanti, quindi... era tutto ok. Oh, allora questa cosa funziona fino a un certo punto, e vedremo che funziona per una questione di status, ma sono concetti che rivedremo con calma alle prossime lezioni. Ma a un certo punto non funziona più, perché? Perché tra un mercante che è in grado di fondare una fabbrica e il ciabattino c'è troppa differenza. Non solo, ma c'è troppa differenza pure tra il mercante e gran parte dei nobili, per non parlare del clero. No? Di fatto il mercante ha potere e i nobili non ce l'hanno più. Perché i nobili non hanno più potere?
Perché i nobili praticamente non lavoravano, si godevano la loro ricchezza, invece i mercanti, un po' più furbi, fatturavano e facevano i soldi.
No, e perché i nobili non facevano niente?
Perché erano puro sangue.
No, lo so, questo purtroppo lì bisogna, come dire, è vero che il nobile tendenzialmente non ce l'ha sui nervi, viene abbastanza da sé, però nella fattispecie il nobile ozioso, quello che era rovinato, non è che si fosse rovinato perché voleva rovinarsi, perché erano nobili pure quelli del 4 del 500 e vi garantisco che non erano così. Quelli avrebbero piato il mercante, avrebbero appeso per i piedi, avrebbero bruciato la fabbrica e avrebbero ricominciato da capo. Il problema è che questi nobili venivano da una cura che gli aveva fatto Luigi XIV, che l'aveva resi quello. No, vi ricorderete che Luigi XIV aveva chiamato tutta la nobiltà a Versailles, e Versailles era diventato il luogo dove il nobile veniva domato. Tu a Versailles dovevi non fare niente dalla mattina alla sera, spendere tutti i tuoi soldi in fregnaccio, vivere in una etichetta che era assolutamente folle. Io giuro che quando penso a Luigi XIV ho dei moti d'ammirazione, perché quello ha vissuto una vita del cazzo, letteralmente tutta la vita, per riuscire a tirare su questa immagine, questa figura di re che domina. Questo tutti i giorni doveva mandare la gente ad avvisare qualcuno che era stato scelto per fargli compagnia mentre andava a fare cacca. Ma vi rendete conto di che razza di esistenza insopportabile poteva essere questa? Ed era un grande onore. Te dovevi comprare un vestito apposta. Poi dice che erano indebitati, no? Beh, per forza. Compravano vestiti ogni momento per le stupidaggini più totali, per non fare nulla. Giocavano d'azzardo, quindi si rovinavano ancora di più, ma era scientemente organizzato. Luigi XIV doveva liberarsi di un'aristocrazia che era troppo indomita, troppo con delle idee in testa, e l'ha fatto così. Ed è da lì che viene il modello del nobile rincoglionito fragico che abbiamo noi, non tanto da... Oh boh, ovviamente c'è tutta una questione di selezione genetica, tutto quello che volete, per carità. Cioè, i Savoia non è che li fai così da un momento all'altro, ci vuole un po'. Però, nel complesso, il problema è che i nobili erano ridotti così perché ci aveva messo le mani, appunto, Re Sole, che era uno che aveva delle idee molto chiare in proposito. Okay? Quindi, comunque, questa nobiltà, di fatto, aveva depredato le sue terre in tutti i modi possibili e immaginabili, non immaginava manco lontanamente di poter creare qualcosa di... vendibile, dispendibile, qualcosa che avesse a che fare con l'innovazione. Era una nobiltà che era fondata sulla ricchezza immobile, no? Vuol dire che non poteva neanche giocare in borsa, dovevano giocare in borsa attraverso degli intermediari, attraverso delle figure altre che potessero maneggiare il denaro al posto loro. Guarda caso, spesso e volentieri questi erano, da tradizione ormai secolare, gli ebrei. No, tutti sappiano con gli ebrei perché stanno sempre con i soldi in mano. Gli abbiamo dati noi i soldi, ma perché non dovrebbero averli? Santi Dio, quando tu decidi che c'è uno che è indegno di fare qualunque cosa se non toccare soldi che fanno schifo, e quello poi tocca i soldi, poveraccio, o no? E poi si crea la figura del mercante ebreo avido. Siamo fantastici da questo punto di vista, capito? Quindi, no, in qualche modo, chiaramente, gli intermediari sono quelli che profittano della situazione. Ma i nobili contano come il due de briscola, che era esattamente quello che voleva Luigi XIV. Quindi quando arriva il mercante che invece te cambia l'esistenza di una regione da così a così, indovina un po' chi ha più potere, il nobile o il mercante? Quindi il mercante a un certo punto comincia a far presente che lui ha bisogno di una serie di cose, giusto appunto perché nel momento in cui crei una fabbrica devi avere una certa sicurezza negli approvvigionamenti di materie prime, negli approvvigionamenti di risorse, negli approvvigionamenti di mezzi e infrastrutture, insomma non è che poi apri una fabbrica così a capocchia. E fino ad allora invece l'economia era sempre stata sottomessa alla politica. Tant'è che quando Luigi XIV, che da questo punto di vista non ci sentiva granché bene, aveva deciso di combattere contro i Paesi Bassi, aveva posto il veto e aveva messo assedio alla città, aveva chiuso la borsa di Amsterdam, che era l'unica borsa funzionante, creando dei problemi economici a tutto il pianeta notevolissimi. Ma non gliene fregava un accidente a lui, perché la politica veniva prima. Capite? I mercanti cominciano a far presente che questa cosa non si può fare, che è quello che succede oggi, no? Allora la politica dice, no, mettiamo l'embargo all'Iran perché sono cattivi, e tutte le aziende dicono, eh sì, ma noi avremo dei contratti, avremo bisogno di vendere, sono i nostri partner, abbiamo un sacco di cose, e quindi alla fine poi gira gira, l'embargo lascia il tempo che trova. Quindi come vedete le cose sono cambiate in modo piuttosto drastico tra il 700 e il 900. Quindi i mercanti cominciano a far presente che loro dovrebbero avere una serie di cose, insomma si crea una dinamica sulla quale non possiamo rimanere particolarmente focalizzati, però di fatto a un certo punto il tavolo salta e arriva la Rivoluzione Francese, chiaramente. no? Rivoluzione francese, che vede la nascita di una delle nuove forze focali della nostra storia, che è la borghesia, giusto appunto. Borghesia che differisce in modo radicale da tutti gli altri, perché? Perché la borghesia non ha natali significativi. Per la borghesia non vale il principio di valore ascritto che vale per, che valeva per la nobiltà. La borghesia si rende degna. La borghesia diventa degna attraverso il suo agire, attraverso la sua capacità di operare sul mercato, attraverso la sua competenza economica. Quindi la borghesia è spesso di umili natali. Quindi il sistema dei valori della società cambia. Il valore del sangue, che era il valore centrale sul quale si fondava ovviamente qualunque strutturazione aristocratica, non conta più, perché come fai a applicarlo a qualcuno che ha guadagnato 8 milioni di pezzi da 8 in 2 anni, 3 anni, e prima veniva da un bugigatto, era figlio di prostituta, era figlio di nessuno, quello che te pare. È inconcepibile, no? Però sono i valori che contano, sono quelli che abbiamo noi oggi. Noi oggi abbiamo uno che basta che abbia un conto in banca con 6 zeri e improvvisamente è fighissimo. Io ho qualche ritegno in proposito, però purtroppo funziona così. Quindi, capite? Abbiamo gente con conti con tanti zeri che diventa presidente degli Stati Uniti. Incredibile, anche se è palesemente matto, tanto per continuare con i pazzi che sono al governo. E quindi, chiaramente, i modi di attribuzione di status e di giudizio nei confronti delle varie personalità e figure della società cambiano in modo drastico, e questo ovviamente genera dei problemi di comprensione di quello che accade. Però adesso ci fermiamo un attimo, se no vi tramortisco. Bene, domande? Bene. Allora, adesso riprendo e concludo, poi ci do la parola alla dottoressa Savona, che vi parlerà di Auguste Comte, che era quest'altro, il fondatore, diciamo, il padre fondatore della disciplina, che merita di essere visto un po' più nel dettaglio. Però credo che forse possiate aver cominciato a capire perché stiamo facendo questo ragionamento, nel senso che il sistema di valori che aveva supportato l'intera questione dell'Ancien Régime, quindi dall'Ottocento fino a... viene radicalmente rivisto, viene modificato piuttosto significativamente, porta ad una nuova forma di giudizio sulla realtà, di ordinamento della realtà stessa, di fondazione di gerarchie, eccetera, eccetera. Come vedremo, di fatto porta ad un cambiamento di paradigma. Paradigma, dal nostro punto di vista, come ormai ne ho già parlato più volte, cos'è? Paradigma è, in qualche misura, l'insieme di strumenti cognitivi, di giudizi di valore, di prese di posizione verso il mondo che costruisce, dal quale si dipane, si diffonde una visione culturale e quindi un luogo nel quale abitano i gruppi. Ogni gruppo ha una sua cultura, ogni grande gruppo almeno ha una sua cultura, e questa cultura in qualche misura è una strategia di messa in forma della realtà che si fonda su una serie di assiomi e di punti forti che si possono raggruppare all'interno di un paradigma. È un'interpretazione un po' diversa da quella cuniana, ma ne parleremo anche di questo. Tanto per farvi capire, un grande passaggio paradigmatico ha luogo da Tolomeo a Copernico, no? Passaggio paradigmatico per il quale si passa da un mondo nel quale la Terra era al centro, con tutto che ruotava intorno ad essa, eccetera, ad una situazione nella quale c'è un'immensità al di fuori del nostro cielo. Noi siamo un ciottolo che ruota intorno a una stella che non conta un tubo, in una galassia che non conta un tubo manco lei, in un finimondo di cose. Capite che queste cose sono abbastanza importanti ed è difficile processarle, non riusciamo a entrare in quest'ottica. Una parte dell'angoscia di cui abbiamo parlato l'altra volta probabilmente deriva anche da questo improvviso sbalzo nel cosmo, perché vi rendete conto da soli, credo, che essere al centro dell'universo, che tutto ruota attorno a noi, è un certo tipo di discorso, e abitare per caso su un ser c'è un altro. Da un punto di vista di autorappresentazione non è proprio la stessa cosa. Quindi, questo probabilmente, di questo dovremmo ancora ragionare. Soprattutto dovremmo ragionare di quanto siamo impermeabili a questi cambiamenti. Perché non so se ci avete mai fatto caso, ma Io continuo a dire che il sole sorge e il sole tramonta. Voi prendete un qualunque sistema, qualunque app, vi dice il sole sorge alle 5:30 e tramonta alle 17:46. E in base al paradigma nel quale abitiamo oramai da 500 anni, questa frase non ha senso. Perché il sole non si muove, siamo noi che giriamo. Quindi non sorge né tramonta. Stiamo parlando ancora come se fossimo nel 1200. Vi siete mai chiesti come mai ci sono 10 decimi ma 60 secondi? Bella vita piena di interrogativi, vivete ragazzi, complimenti, ben fatto. Ci sono 60 secondi, 60 minuti, 24 ore, tutte cose, come vedete, numeri buffi, perché il modo in cui che noi usiamo per calcolare il tempo deriva dagli assiro-babilonesi. E gli assiro-babilonesi avevano una matematica in base 12. Ecco perché, 12, 24, 60, 48, no? Tutti quanti multipli di 12, non a caso. Però i mezzi tecnologici degli assiro-babilonesi arrivavano fino al secondo, e già direi che ne è poco, oggettivamente. Dopodiché, quando sono arrivati i decimi di secondo, centesimi di secondo, miliardesimi di secondo, erano cambiate le cose e vigeva il sistema metrico decimale. Quindi, che cosa abbiamo fatto? Ci abbiamo attaccato delle cose che non c'entravano niente. Quindi tu passi da 60 secondi a 10 decimi. E dovresti dirti com'è sta cosa? Come diavolo accade? Perché sono 60 quelli, 10 questi, 100 quell'altri, 1000? No, lì diventa tutto metrico decimale. Da quest'altra parte stiamo ancora con i computi di quelli che facevano i ziggurat, camminavano, pensavano che l'astrologia fosse fondamentale, eccetera, eccetera. Tanto perché il passato passa. No, ecco, questo è il punto centrale. Quindi, e questo ci porta anche a una metafora interessante che è quella dell'orologio, perché il grande cambiamento epocale del quale stiamo parlando viene in larga misura annunciato e reso possibile proprio dalla scoperta dell'orologio, che manco a dirlo avviene anch'essa a metà 600. Tant'è che appunto Newton, Huygens e tutti gli altri sono i principali creatori di orologi. E l'orologio, da una serie di grandi studiosi e storici, viene indicato come uno degli oggetti più importanti per la nostra cultura, anche a livello di immagini di comprensione della realtà, no? Quando volete dire che qualcosa funziona bene, come dite? Funziona come un orologio. Perché è proprio, come dire, l'emblema della capacità meccanica, no? Tutte queste cose organizzate, precise, che girano, regolate, ordinate, no? Noi abbiamo una forma di compulsione ossessiva nei confronti dell'ordine, e quindi immaginiamo che l'universo debba funzionare come un orologio, che il signore o il demiurgo siano il grande orologiaio di turno. Insomma, abbiamo una serie di immagini con gli orologi infinite, e tra l'altro io perlomeno mi interrogo da anni sul perché mi debba portare un orologio al polso. Cioè, che senso ha un orologio? Ma da tanto, io non porto orologi da una vita, come vedete, e tra l'altro non portare orologi aiuta allo svilupparsi di un senso del tempo autonomo, per cui i miei amici normalmente mi chiedono l'ora pur non avendo io l'orologio, perché di solito la so. Quindi succede, puoi anche evitare di andare in giro con quell'affare al polso, ma soprattutto a che serve? Non so se vi siete mai chiesti, visto che ormai abbiamo ora ovunque in macchina l'orologio, il telefono ti dice l'ora ogni secondo, va in giro e tutte le pubblicità e tutte le vetrine sono zeppe di riferimenti all'ora, è pleonastico, oserei dire, no? No, perché guarda caso l'orologio significa anche controllo del tempo. Quando vuoi affermare la tua competenza e il tuo dominio, cosa fai? Sincronizziamo gli orologi. Quando partono le squadre per fare le grandi azioni mirabolanti, la prima cosa che fanno è sincronizzare gli orologi. Perché? Perché l'orologio ci dà l'impressione di controllare il tempo. E siccome il tempo, guarda caso, è quello che piano piano ci porta alla tomba, cosa che abbiamo già detto e ridiremo costantemente, perché pure se facciamo finta di niente, è uno dei nostri problemi perenni, quello del rapporto con la morte, avere qualcosa che ci illude di controllarlo è rassicurante. Ecco perché continuiamo ad acquistare questi oggetti che non hanno il minimo senso e costano uno stonfo. E te li fanno vedere con tutta una retorica che non ha niente a che vedere con la questione del tempo e del controllo, evidentemente, no? Patek Philippe è qualcosa che ti viene affidato, ma viene affidato a fronte di una, della, come dire, dell'elargizione di una cifra abbastanza significativa. Sarà pure mio, santa Madonna, una volta che me lo compro o no. Però no, mi viene affidato perché lui dura di più. E quindi, come vedete, ci metto anche le connotazioni di immortalità, di infrangibilità, cioè tutto una miscela di tratti immaginali che ti rende questo oggetto insensato valido per spendere migliaia e migliaia di euro, no? E poi averlo lì e poterlo far vedere a qualcuno di so figo. C'ho l'orologio. Bah, vabbè. Ad ogni modo, la figura dell'orologio è importante perché grazie all'orologio ci si coordina. Quando diciamo sincronizziamo gli orologi, non è casuale. Tu puoi cominciare a organizzarti quando hai un orologio, perché sai dire a qualcuno un momento nel quale anche lui deve esserci. Entrambi avete modo di esserci nello stesso momento perché avete l'orologio. Prima si faceva più o meno a occhio. Prima c'erano i calendari interi a occhio. Tu partivi un giorno, arrivavi in un altro giorno di qualunque tipo da un'altra parte nel mondo dopo un sacco di tempo che viaggiavi. Vi faccio presente che le prime assicurazioni per i viaggi intercontinentali prevedevano che della nave dovessero aversi notizie entro 2 anni. 2 anni. Figuratevi voi non sapere qualcosa entro 2 anni, quanto diventeremmo matti oggi, che subito se non sai niente per 10 minuti dopo, scusi, dove vado, che faccio, la mia aula, rilassiamoci un attimo. Questi avviavano con molto più scialla. Poi la partiva la nave, dopodiché Dio era grande, chissà, poteva succedere, non poteva succedere, vatti alla pesca. E quando arrivavano in un altro posto c'era un altro anno, altri giorni, era tutto diverso, molto più divertente, immagino, per certi versi. E invece no, con l'orologio, mano a mano che questo si afferma sul mondo, guarda un po' i casi della vita, qual è il punto di partenza zero da cui calcoliamo le ore? Londra, strano, no? Non l'hanno messa a Bali, a Bombay, no, a Londra, chissà come mai, forse perché era la capitale dell'impero. Però non sapete che Greenwich, e qui si ride un pochino, Greenwich era un bordello, era uno dei bordelli di Carlo I. Erano dei bordelli di Carlo I, però chiaramente dopo che avevano decapitato Carlo I era caduto un po' in disgrazia, e quando si è trattato di dare casa a... non mi verrà a mente come quello... Halley, doveva essere Halley se non sbaglio, quello della cometa. Quando si tratterà di dar casa... No, Flamsteed, mi correggo. Flamsteed, che poi... ad ogni modo, quando si tratterà di avere questo che era un pazzo scatenato che passava la notte a guardare le stelle con i nuovi telescopi che si erano appena creati, perché ci sono pure quelli in mezzo a tutta sta cosa, dicono vabbè, a un certo punto mandiamolo a Greenwich, che tutto sommato poi no, che sarà mai, era lì abbandonato. Quindi di fatto noi abbiamo la struttura dell'organizzazione del pianeta che verte intorno a un bordello del quale nessuno, che tutti abbiamo perso di vista, però il parametro zero, il punto da cui parte tutto, è un troiaio. E tanto pure questo per dire le immagini della nostra cultura, ci sono una serie di cosette piuttosto divertenti. Ad ogni modo, quindi, tutta questa organizzazione viene poi sistematizzata, eccetera, eccetera, ma chiaramente definisce un nuovo contesto. Il nuovo contesto, evidentemente, lo si può affrontare con nuovi strumenti cognitivi. Ecco perché tutte le scienze sociali nascono adesso, non soltanto la sociologia. Nascono l'antropologia, la sociologia, l'etnografia, poi arriva la psicologia. Sono tutte cose che cominciano ora. Perché? Perché si interessano del nuovo mondo, non di quello vecchio. Lo possiamo capire, lo possiamo analizzare, però con altri criteri, in altri modi. Ecco perché la filosofia sociale da sola non basta. Perché una delle domande che vengono fatte spesso è: ma non è che prima non si studiasse la città e la politica e la società? No, ma si studiava in un altro modo, con altri criteri, con altri valori, con altri modi d'essere, che non contavano più, non volevano più. Se tu sei abituato a ragionare in termini di status ascritti, una società intera costruita sugli status acquisiti, non la capisci. Non puoi, perché ci sono altri valori in gioco, ci sono altre competenze, ci sono altre difficoltà, altri difetti. Quindi devi inventarti un nuovo arsenale per comprendere la realtà. E questo arsenale la sociologia lo inventa appoggiandosi, conformandosi, configurandosi in partenza con il modello delle scienze naturali, che ovviamente erano quelle che avevano il maggior successo al tempo. Le scienze naturali erano quelle che realizzavano le fabbriche, realizzavano i motori, scoprivano costantemente nuove cure per malattie, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è chiaro che in qualche modo fossero il target di riferimento. Però il target di riferimento cosa implicherebbe quindi? Che io possa formulare delle leggi del sociale, come il chimico formula delle leggi chimiche, il fisico formula delle leggi fisiche e via discorrendo, possibilmente con la stessa precisione ed esattezza che mi consentano quindi di prevedere, modificare, costruire, migliorare, eccetera. Su questo discuteremo estensivamente, ma al momento ne prendiamo atto e di quello che ne deriva, che è un po' il complesso ancillare della sociologia. La sociologia ancora oggi soffre di un senso di inferiorità nei confronti delle scienze naturali, delle scienze dure, delle scienze matematiche. Del tutto inappropriato, secondo me, perché non abbiamo praticamente niente a che fare gli uni con gli altri da questo specifico punto di vista. Però noi continueremmo a voler fare i conti, le tabelle, i dati, i numeri, gli scarti quadratici medi, le mediane, le varianze, tutte queste cose molto divertenti, che però dal mio punto di vista servono a pochissimo per comprendere il sociale, perché il sociale, la società, il societale, se vogliamo usare qualche neologismo, rispondono ad altro e non sono così facilmente prevedibili, anche se continuiamo a far finta di sì. Ad ogni modo, sulla scorta di questo, il buon Comte crea, insegna nel 1835 il corso di sociologia positiva. Vi spiego cos'è positivo e poi passo la parola ad Elena. Positivo, perché positivo? Perché? Era a favore del progresso. Sì, però no. Qualcun altro? Giovanotti non c'entra niente. Posso dirlo. Da positivismo, ok. E che vuol dire positivismo?
Era una corrente
Sì.
di pensiero che si basava sulle leggi scientifiche di quei tempi.
Una corrente di pensiero che si basava sulle leggi scientifiche di quei tempi, più o meno ci siamo, ma perché positivo? Perché la parola da dove viene? Perché facevano tutti così? No. Viene dal latino positum, che vuol dire dato. C'eravate molto vicine. Positivo in quest'ottica, il positivismo è non gente molto ottimista, anche se potrebbe sembrarlo per certi versi, ma è gente che ritiene che la spiegazione a una serie di questioni si possa ottenere solamente sulla base di dati. I dati sono quelli che genera il sapere scientifico di cui abbiamo parlato l'ora scorsa e che noi ci ostiniamo a ritenere oggettivi, come dire, privi di qualunque intervento e di interferenza umane. È una balla colossale. Già l'abbiamo detto la volta scorsa, ve lo dirò fino alla nausea, perché questa fiducia nei dati è molto bella, ma è anche molto immaginale. È effettivamente un processo che ha del mitologico, grosso modo. Affidarsi ai dati è come affidarsi alla salvezza della croce o affidarsi a Buddha o chi vi pare, più o meno siamo lì. Ma noi ci picchiamo di essere razionali perché abbiamo fatto tutti questi numeretti così carini, molto divertenti. Ad ogni modo, quindi, corso di sociologia positiva, Comte ovviamente impone in qualche misura alla sociologia di avere a che fare con i dati. Chiaramente, il sapere era quello al tempo. E quindi presume e in qualche modo ci permette di definire la sociologia come il primo sapere che ha una componente empirica statutaria, cosa che la filosofia non ha mai avuto. Il filosofo non si pone il problema del dimostrare le sue visioni, anche perché sarebbe un po' complicato, voglio dire, no? Pensate, Fichte, no? Oppure Heidegger, che devono dimostrare, no, non stanno né in cielo né in terra. Quindi il filosofo se ne frega, noi invece teoricamente dovremmo riuscire a dimostrarli con l'utilizzo di questi benedetti dati. Vedrete che questa metodologia la farete con calma. Ci sono dati quantitativi, dati qualitativi, tutta una serie di cose infinite proprio, che diciamo sì, servono. Pare brutto dire, no? E quindi Comte ci dice questo, ci dice: noi conosciamo il sociale attraverso un sapere oggettivo che si fonda su dati. Ok? Ed è questa la prima novità. No, in qualche modo è l'affermarsi di un modo di fare conoscenza completamente nuovo rispetto a quello che era stato prima. Questo nuovo modo si era venuto generando nel tempo grazie alla Royal Society e a tutte le varie congreghe, confraternite e comunque espressioni scientifiche che si erano avute nel frattempo, ma con la fine del Settecento diventa il modo di fare cultura, sia per quanto riguarda le scienze naturali e scienze empiriche, sia per quanto riguarda invece le scienze del pensiero o del sociale o della relazione. Chiaramente questo porta già una serie di contraccolpi piuttosto seri e crea quello che sarà il dibattito sul metodo, il metodo Ehrenstreit, che era luogo a fine 800 in Germania, di cui sarà come parte estremamente importante il famoso Georg Simmel, che è l'autore del quale parleremo spesso perché è l'oggetto della mia specializzazione accademica, diciamola così. Però appunto ne parleremo perché Esimmel è il primo a dire che tra le scienze della natura e le scienze dello spirito tocca, bisogna cambiare un attimo i criteri, perché non possiamo sperare di ottenere leggi. Invece, per quanto riguarda le leggi, sentiamo che cosa ci racconta Comte, e quindi ora passo la parola ad Elena Savona. Allora, dicevamo che rispetto al portato di questi strumenti multimediali, di questi nuovi ambienti virtuali, eccetera, stiamo assistendo a un significativo crollo delle competenze linguistiche, ma non soltanto questo, evidentemente, stiamo assistendo a un sempre minore coinvolgimento protagonistico nelle prassi di questo genere. Cioè, io trovo siti, che per certi versi è divertente, insomma, per altri meno, siti di frasi romantiche, siti di dediche per parenti, amici, genitori, siti di frasi di qualcuno per celebrare questo, questo e quell'altro, e ho delle difficoltà, voglio dire, insomma, a un certo punto, se tu devi significare a qualcuno che è importante, sarebbe carino che io dicessi con le tue parole, non che vai a copiare quello che ha detto chiunque, anche se è stato bravissimo, ma comunque ha detto lui, no? Che tipo di... non so se mi spiego. Cioè, noi siamo... e questo vi servirà di capirlo per voi e per capire un po' meglio le dinamiche, perché il problema di tante cose è che noi diciamo certe correlazioni, voi le ascoltate, magari le capite pure, ma non le capite come andrebbero capite, cioè le capite a un livello superficiale, mentre sono cose che andrebbero, come dire, veramente ingrammate, no? Riuscire a capire qualcosa implica una serie di accordi fra dimensioni che non è facile da dire, perché non viene così facile, però è qualcosa che a un certo punto voi dite, ecco che voleva dire, che è un altro, il famoso Eureka di cui parlavo l'altra volta, no? Cioè, tu puoi aver capito quello che te pare, però c'è un momento nel quale poi lo capisci. Tanto per farvi un esempio, io ho fatto per anni Tai Chi, e si discuteva di una cosa che è tra le più banali in assoluto: stare in piedi. No, chi è che non sa stare in piedi? Sto in piedi, meglio di così. Ci ho messo quasi 5 anni a capire cosa intendeva la mia insegnante quando diceva che non sapevo stare in piedi, perché poi a un certo punto l'ho fatto come andava fatto, ho detto, ecco che era. Io ero convinto di saper stare in piedi. Che c'è di più stupido del saper stare in piedi? Ecco, invece non è per niente stupido. Ed è banale, o parrebbe banale. Allora, il comprendere meglio, avere degli strumenti di conoscenza migliori, è anche un modo per, come dire, mettersi al riparo dalla banalità. Perché il mondo non è banale, siamo noi che siamo banali. Questo lo vedremo anche con Weber, che è uno degli autori, come vedete, che citiamo più spesso. Ed era un autore con una vita estremamente complicata, perché Weber era proprio la quintessenza della modernità. Razionalista, rigoroso, attento, preciso, però non riusciva a evitare di vedere che c'era di più, e quindi ci ha dato una serie di concetti che sono bellissimi e che non a caso stiamo cominciando a utilizzare oggi, perché se voi andate a prendere un libro che parla di Weber degli anni 70, il libro che parla di Weber vi parlerà dell'organizzazione, delle teorie dell'azione, di tutta una serie di aspetti che sono importantissimi, ma non dirà nulla dei motivi per i quali secondo noi Weber è fantastico, perché venivano letti come dire, piccoli, no, piccoli aside che non meritavano di essere presi in considerazione. Invece c'è il carisma, il politeismo dei valori, il disincanto del mondo, che sono talmente chiari oggi che tutto il resto in qualche misura diventa secondario. Quindi Weber a oggi è un altro rispetto al Weber degli anni 70-80. Se voi andate a fare uno studio, se qualcuno di voi mai farà studi come andrebbero fatti, vedrà che il Weber che conosce andando avanti negli anni cambia, diventa un altro autore, perché quelli che erano gli aspetti importanti negli anni 70 oggi non sono strasuperati per molti versi, mentre quelli che negli anni 70 non riuscivano manco a capire a che cosa si riferissero oggi sono chiari, sono lì. Allora, il disincanto del mondo cos'è? Esattamente questo, è non il mondo, noi, è un problema di occhi, non è un problema, il mondo è sempre lo stesso, ma noi lo guardiamo con degli occhi sempre meno in grado di vedere la meraviglia del mondo. Lo guardiamo con degli occhi che sono sempre più ingombri da luoghi comuni, da pregiudizi, da ciarpame ideologico, eccetera. Cioè, questo mondo diventa una cosa noiosa, grigia, capite? Ma non è colpa sua, è colpa nostra. Quando Proust dice per fare un viaggio devi cambiare gli occhiali, dice esattamente questo. Non è che devi andare per forza chissà dove. Tant'è che siccome noi siamo un po' decoccio, come avete visto, immaginiamo che per vedere cose nuove tocca andarla a cercare chissà dove, quindi tutti che piano gli aerei partono, per carità, partite, andate in giro, è bello. Però è una metafora. Non so se questa cosa è chiara. È una metafora perché quello che importa è che questi viaggi tu li sappia fare con la testa, non andandoci. Poi se ce l'hai, per carità, meglio. Ma se tu vai a fare un viaggio fisicamente e te metti gli stessi occhiali che avevi a casa, era esattamente uguale che rimanessi a casa. Il tuo viaggio non serve a niente. Quindi è molto meglio cambiare occhiali qui che non portarsi gli stessi in India o in Australia o dovunque altro lontanissimo luogo pensiate di andare. No? Perché il lavoro all'interno è, secondo me, molto più importante del lavoro all'esterno. Ma la nostra cultura il lavoro all'interno lo ha reso praticamente quasi impercepito, manco sappiamo più che è possibile fare qualcosa sulla nostra interiorità, non ci interessa tanto, siamo talmente estroversi, talmente buttati verso fuori, che poi otteniamo i risultati che otteniamo di conseguenza. Quindi appunto il problema del disincanto, il problema della capacità di leggere il reale, è un problema che questi grandi autori con i quali stiamo cominciando a misurarci avevano meno di noi. No? I grandi autori, tutti quelli di cui parleremo, Weber, vabbè, ne riparleremo estensivamente, però credo che conosciate, cominciate perlomeno, mi raccomando, Weber, perché è tedesco. Una delle cose che non sopporto è qualcuno me lo chiama Weber, ma ha un senso come smarrimento, scusatemi, ma ognuno ha le sue idiosincrasie, quello è Weber, come Walter Benjamin, che era tedesco pure lui, quindi non è Benjamin, non è un ficus, lui si chiama Walter Benjamin, ma quando avremo modo, ecco, ricordatevelo, perché ci sono alcune cose, mi sento un po' Nanni Moretti in certe cose, no? Le parole sono importanti, ecco, più o meno l'idea generale è quella. E in quest'ottica due cose ve le correggo a monte. Si dice performance, non performance, che te dia l'ansia solo a dirlo, e invece si dice management e non management, che management lo dicono i napoletani e i romani, ma non è corretto. Quindi quando sentite i nostri ministri, i nostri manager, tutti quanti dire il management è importante, voi dovreste già cominciare a capire cose, perché se manco lo sai dire, figurati quanto lo sai fare. Ok? Quindi, e questi sono dettagli che vi garantisco, da un punto di vista lavorativo, sono fondamentali. Perché se voi avete a che fare con un cercatore di impieghi, cosa che vi auguro avrete prima o poi occasione di, il cercatore di impieghi ragiona su criteri che a voi sfuggono, ma lui no. E deve sapervi valutare in 20 secondi, 30 secondi. Il vostro curriculum gli darà un'occhiata cursoria, non se lo legge. Quindi se voi nel vostro curriculum, nelle prime 5 righe, avete messo 5 errori di battitura, come succede quasi sempre, il vostro curriculum finisce nella pattumiera. Non so se sta cosa è chiara. Io vorrei che vi entrasse in testa da subito, perché siccome non è, a me non è che il fatto che la connessione col mondo del lavoro sia da discutere dell'università implica che non mi interessa il mondo del lavoro, ma il mondo del lavoro è altro rispetto alle baggianate che vi vengono dette. Il mondo del lavoro è un posto dove devi avere una serie di competenze piuttosto precise, magari discutibili per certi versi, ma efficaci. E il mondo del lavoro ti valuta su quanto tu sei pressappochista o meno, su quanto tu sia raffazzonato, perché l'idea qual è? Che se tu devi scrivere due pagine che devono dirmi chi sei, e manco riesci a scriverle bene, io che cosa posso aspettarmi da te? E ditemi che hanno torto. No? Visto che poi siete milioni a mandarle sti curriculum, è chiaro che la prima scrematura non la fai sui contenuti, non è che te metti lì e te interroghi come il pensatore di Rodin, dici, oddio, questa che chissà che vita interiore meravigliosa avrà, ma proprio non gliene può fregare di meno, no? Allora cominciamo con quelli che sanno mettere virgole, cominciamo con quelli che sanno mettere le maiuscole, cominciamo con quelli che utilizzano i verbi e gli aggettivi giusti, vedi che già siamo un passo avanti. Poi dopo quell'altri magari posso pure interrogarmi sulla ricchezza della vita spirituale, dopo. Ok, quindi quando vi parlo di questi aspetti, quando quelli miei laureandi, gli correggo le virgole, gli correggo i tempi, gli correggo i casi, gli correggo le forme, gli correggo l'ira di Dio perché non sapete scrivere niente, cazzo, scusate ma è deprimente all'università, soprattutto dopo 14 anni di studio, perché alla laurea sono 14, allora no, questa cosa non è priva di senso, perché chiunque vi abbia detto che sono dettagli che non hanno rilevanza, mentiva. so se è chiara sta cosa, sono cazzate. Perché nel mondo del lavoro, spesso e volentieri, a queste cose ci fanno molta attenzione e ci hanno anche ragione. O prescindendo poi dall'eventuale futuro schiavo di Amazon, che insomma è un altro discorso. Però per quanto riguarda dei posti con un minimo di, no, quello che mi aspetterei per un laureato, voglio dire, poi magari io ho tutte queste aspettative buffe, ma comunque. Ecco, per posizioni che abbiano un certo senso, la competenza è fondamentale. E la competenza si distingue attraverso piccole cose, non servono i grandi gesti, le tirate meravigliose, ok? Si comincia a capire se sai come usare queste stramaledette parole, se sai descriverti in un modo che sia meno che banale, se non parli per luoghi comuni, e vi garantisco che è facile. Un sacco di vostri colleghi mi mandano le tesi e io i pezzi copiati li becco e basta. Non so perché, non manco ci ragiono sopra, però il tenore del discorso è talmente palesemente sbagliato rispetto a quello che ti aspetti, che salta all'occhio, tu prendi la parte, la metti su Google, trovi l'argomento, gli rimandi la tesi, se cerchi un altro relatore, arrivederci. Ma perché devo perdere tempo a fare queste cose? E soprattutto perché lo devi perdere tu? Che senso ha che mi copi una tesi da internet? Non so se... No. Ponetevi queste domande, perché hanno a che fare con la vostra vita, non con la mia. Io mi rompo le palle, caccio via, arrivederci, grazie, finisce. Ma la domanda è: che tipo di idea hai tu di un'attività che te porta a finirla con un copia e incolla? Io mi offenderei. Non a caso mi incazzo, perché appunto è una questione di offese personali, no? Cioè il mio tempo vale talmente poco da farmi leggere un collage di cazzate di internet? Non so se... Quindi, come vedete, e questo è un po' il processo simmeliano, per cui io cerco di farvelo entrare in testa attraverso gli esempi. Qual è il processo simmeliano? Che da dovunque tu parta sei in grado di arrivare a parlare di cose importanti, anche se cominci a parlare delle virgole, anche se cominci a parlare dell'ansa del vaso, come faceva lui, anche se cominci a parlare degli stili di acconciatura, anche se cominci a parlare dei frammenti in latino. Il problema della cultura è questo, è che non è limitabile. Allora tu puoi trovare un grandissimo epigrafista latino che ti scrive un libro che tu leggi e ti fa bene, perché ci sono delle cose importanti dentro. Non puoi pensare di capire il libro dal fatto che parla di epigrafia latina, perché potrebbe essere anche un, come dire, un coacervo di citazioni e tecnicismi, e allora vabbè, chi se ne frega, possiamo anche scappare. Ma dall'epigrafia latina tu puoi arrivare ovunque, ed è questa la cultura, capite? Così dicendo, Simmel dice: io posso parlare di sociologia parlando di qualsiasi cosa, perché ovunque c'è l'impronta del sociale, ovunque c'è il carattere di chi ha prodotto, ovunque c'è il sistema all'interno del quale quel carattere si è formato e ha richiesto quella produzione o quell'innovazione. Quindi io non ho bisogno di fare questi discorsi su chissà cosa. Non è il problema dell'oggetto, è il problema del modo nel quale io parlo dell'oggetto che è fondante. Capite? Se io non riesco a liberare la mente tanto da vedere queste connessioni, non sarò mai colto. Ora, casualmente, poi casualmente qui c'è da discuterlo tutto, cioè un concetto che si chiama serendipity e sincronicità, che sono due cose di cui parleremo, ovvero sia sul fatto che le coincidenze sono un qualcosa che, sì, diciamo che sono cose che accadono allo stesso, insieme, e di solito c'è un motivo, ecco, fondamentalmente. L'altro giorno, io sono anche su Facebook, chi vuole aggiungermi, prego. E uso Facebook ovviamente anche per fare lezione, perché tanto è un... E l'altro giorno una delle mie studentesse, perché abbiamo frequentazioni ormai ventennali, trentennali in gente, perché l'età porta qualcosa di buono anche, insomma, non soltanto rotture di palle, e ogni tanto mi mandano cose che trovano, frasi eccetera, e l'altro giorno, dopo che ho fatto lezione a voi, mi hanno pubblicato una frase di Gramsci che era esattamente quello che avevo appena finito di dire. Quindi ho detto: vedi, la sincronicità, come si dice, questo era proprio quello che mi serviva. Tra l'altro Gramsci è uno che dovrei studiare, quindi capirai, vabbè. Ecco, quindi ci sono modi e strategie per fare la cultura che vanno ben oltre la noia del libresco e dell'università e dello studio che avete avuto fino ad oggi, e sarebbe opportuno che le cominciaste a praticare, perché è veramente soddisfacente studiare in quel modo. Studiare in modo universitario è importante, forma, vi lascia cose, vi arricchisce, vi fa crescere. Beh, diciamo, il modo, l'unico modo che a me viene in mente, Per carità, pure Simmel dice che ci sono tanti altri modi per crescere, ma guarda caso quello che lui interessa è il modo culturale, eppure a me, un po' qua, in qualche misura, non è che posso pensare alla via mistica o chissà cos'altro, perché chi vuole si accomodi, ma non è quello il problema. Il mio problema è che nel gesto culturale, come lo intendo, quindi nel gesto attivo, nel gesto consapevole, quello che dicevamo ieri, la cultura soggettiva, c'è la chiave per farvi diventare ciò che siete. E questo è il punto. Ed è una cosa che non è che accade da sola, ripeto, non è come il seme che lo butti e comunque viene fuori la quercia. Qui diventi ciò che vuoi diventare, ecco in larga misura perché c'è questo accento sulla volontà che condivido a stento, ma in certi casi è accettabile. Non tutto quello che puoi essere, perché di quello ne parleremo e secondo me non regge, ma che tu possa crescere soltanto se lo vuoi, sì, perché se tu non vuoi crescere stai qua e sei uguale a prima, forse un po' più disincantato, come se ci servisse, intanto non abbiamo già fatto abbastanza danni, facciamone un altro po' da questo punto di vista. Quindi dicevo, tutto questo ovviamente, scusate ma mi partono questi emboli ogni tanto, e dicevo che il modo di insegnare all'università secondo me richiederebbe delle prassi diverse dallo stare seduti ad ascoltare, nel senso che se riusciamo a lavorare un po' in gruppo, come vi dicevo, non è che è una specie di forma di sadismo da parte mia il pretendere che ci sia il portavoce che parla, perché il portavoce che parla fa un'esperienza che è importantissima. A me non piace l'università americana, ma una delle cose che apprezzo molto dell'università americana è il public speaking, ovvero sia il fatto che tu devi andare su un palco e fare un discorso. Già vedo le espressioni terrorizzate, ecco. Capite? Perché? Perché voi comunque parlerete, sempre. No? Avete sentito la dottoressa Savona? Sta imparando, ma non è mica facile fare una lezione a 200 persone, non so se questa cosa la capite da soli, ma insomma ci vuole un minimo di tigna, di capacità, insomma c'è da apprezzare e da ammirare, perché non capita proprio a tutti e non capita spesso che ti venga offerta l'occasione di farlo. Ecco perché dico che l'università dovrebbe essere fatta diversamente, perché tutti voi dovreste in qualche misura essere messi a questo tipo di prova, tutti voi dovreste vedere gli esami dall'altra parte, quella è una cosa, io anni che lo dico, spesso riesco a farlo però chiaramente con piccoli numeri e i vostri colleghi mi dicono oh, ma non sapeva niente, guardi un po', lo so, me ne capitano a decine che vengono a fare l'esame e non sanno niente, però finché state dalla parte sbagliata della sedia questa cosa non la capisci. Quando sei tu quello al quale vengono dette le cose più stupide, c'hai un attimo, cioè, che ci sei venuto a fare se non sai niente? Che sarebbe la risposta normale che dovremmo avere noi, no? Come ti permetti di venire qui a rompermi l'anima senza aver aperto un libro che è uno? Non so se mi spiego. Però voi tendenzialmente questa cosa non la capite perché i docenti sono carogne. No? I docenti troppa pazienza c'hanno, perché se voi veramente aveste visto tutto quello altro che come dire, Blade Runner, ho visto cose che voi umani, ecco, quelle in sede d'esame ho visto cose che voi umani manco ve le sognate, ok? Però insomma è qualcosa che andrebbe esperito, perché di nuovo ve lo dico e non lo capite, lo vivete e lo capite, è tutto lì, capite dove è la questione. Ci sono certi tipi di sapere, certi tipi di convinzione, di scoperta, di rivelazione, di epifania, chiamatela un po' come vi pare, che se non fai qualcosa non ce l'hai. Continui ad averli come cognizione così ariosa, però continui a pensare che comunque io, a me conviene dirtelo perché tutto sommato, essendo io una carogna, è molto meglio che te metta in situazioni di difficoltà, eccetera, eccetera, eccetera. No, a me piace star qui, a me piace avere a che fare con voi, quindi di carogna non ho praticamente nulla se non quello che ritengo sia utile. Quindi vedremo, e questo ve lo anticipo e poi chiudiamo, che c'è, lo trovate già nella pagina d'oggi, quando pubblico ci saranno qualcosa di Charles Taylor. Charles Taylor è un grandissimo filosofo del XX secolo che si occupa delle radici dell'io, della questione della personalità, della narrazione, eccetera. E una delle cose molto interessanti che dice Taylor è: noi ci raccontiamo. E ci raccontiamo con una certa coerenza, dobbiamo poterci raccontare con coerenza, sennò abbiamo dei seri problemi, ovviamente, no? Se no non riusciamo a rendere conto del perché, non riusciamo a rendere conto del per come. Ma nel momento in cui noi siamo in grado di render conto agli altri, ci troviamo in una particolare situazione per la quale siamo finalmente in condizione di chieder conto agli altri. Questo che vuol dire nella nostra particolare dinamica? Che io posso raccontarmi a voi e posso fare ciò che dico che racconto, e una volta che l'ho fatto, mi aspetto che voi facciate lo stesso. Ho titolo. Non so se questa cosa è chiara. Non è perché me l'hanno dato, non è perché sono stato scelto come professore, è perché io ho fatto quello che dovevo. E quindi posso dirvi, come mai tu no? Chi saresti, il figlio dell'oca bianca? Se io ero tenuto a fare XYZ, io ho fatto XYZ, X1, Y1, eccetera, ma aspetto che lo faccia anche tu. E tu in qualche modo sei tenuto a farlo. Non so se è chiara sta cosa. Ed è una forma di superiorità, perché la posso chiamare senza nessun problema così, che non ha a che fare con la forma, ha a che fare con la sostanza. Per questo vi dico, state attenti a quello che fate e a come lo fate, perché il come lo fate vi dà più o meno titolo a pretenderlo dagli altri, perché se voi l'avete fatto bene, anche gli altri devono farlo bene. E non c'è un tribunale, non c'è qualcun altro che lo dice, è qualcosa di interno al rapporto, è qualcosa che viene generato nel rapporto. Non so se è chiara sta cosa. Quindi non è controbattibile. Quando voi venite e vi boccio, non c'è mai nessuno che mi dice ma. Mi dite, ha ragione professore, e andate via. Se ve lo foste detto prima, ci saremmo risparmiati una scena sgradevole entrambi. O no? Siete adulti. So che sta cosa ancora non l'avete messa a fuoco, ma siete adulti. Potete votare. Potete avere rapporti sessuali senza essere arrestati, potete fare un sacco di cose, potete andare all'estero. Ok? Quindi il fatto di essere adulti, che sia o meno fondato da un punto di vista soggettivo, e lì possiamo discuterne, ma è comunque fondato da un punto di vista anagrafico. Voi avete più di 18 anni. Sta cosa comporta delle responsabilità. So che è seccante, però guarda caso accade sta faccenda. Quindi se cominciate, e questo non vuol dire che dovete diventare delle persone pallose, noiose, puntuali, che stanno lì costantemente a rompere coglioni al prossimo, perché non è quella l'idea. L'idea è che però ogni tanto ci pensiate e vi rendiate conto che questa cosa va applicata, che non è semplicemente un dato astratto che riguarda qualcun altro, è una questione vostra. Voi oggi siete in condizioni di potervi dire da soli: sto facendo bene, sto facendo male, che potrei fare di meglio, un minimo ogni tanto, o sto usando come dovrei sto tempo, che non è sempre infinito. Ah, però è parte della cultura attiva, no? Conosci te stesso, è questo, è chiedersi cose, cercare di capire perché fai certe cose e non ne fai altre, in che modo potresti farne di diverse. Da lì che comincia, non c'è come al solito la questione di quello che sta lì e contempla le stelle, perché non funziona così. Poi dopo magari arrivate a contemplare le stelle, ma l'inizio della questione è chiedersi: ma io ho fatto quanto potevo per arrivare bene alla fine di questa cosa? Ma se l'ho fatto e mi dico di sì, basta. Va bene, posso andare in vacanza, come vi dicevo l'altro ieri, non serve che continuo a studiare. Che a un certo punto, quando hai fatto quello che devi, hai fatto. Non è che non succede nulla se tu continui. Anzi, è peggio, come vi avevo detto. E con questo vi racconto un ultimo annetto e andiamo a casa. Io a un certo punto, a Perugia, c'era qualcuno che mi sfondava le gomme della macchina a coltellate. Divertente. Poi io arrivavo alla macchina e mi trovavo tutte le gomme per terra. Allora, una volta, vabbè. La seconda volta, alla terza volta ho detto: vabbè, calma, facciamo mente locale, ci deve essere qualcuno che ce l'ha con me, perché se no, no. Allora mi sono interrogato con un minimo di correttezza e non trovavo una soluzione. Ho detto: non c'è nessuno a cui ho fatto qualcosa di tanto offensivo da costringerlo a piamma a coltellate come la macchina ogni volta che la vede. Insomma, santi Dio, no, parliamone. Allora, interrogandosi, mi sono detto: evidentemente questo pensa che la mia macchina sia di qualcun altro. Allora, arrivavo a Perugia e ogni volta mi dovevo mettere con lo scotch e i fogli che ho scritto: questa macchina è di Fabio D'Andrea, per favore non sfondate le gomme a coltellate. Non me l'ha più sfondata. Alla fine ho scoperto, dopo, che un mio collega aveva la macchina come la mia. Capito? Per cui sti imbecille che c'era col mio collega, essendoci tre macchine uguali nel parcheggio, quella che trovava la sfondava a coltellate. Ora, no, non so se mi rendo conto della situazione. Quindi a me mi toccava ogni volta andare in giro con i rotoli di scotch, perché dovevo mettere le cose intorno alle gomme per fare presente al cretino che non ero quello che stavo cercando. Ora, il problema dov'è? Che me lo so dovuto inventare, come, cioè mi sono dovuto guardare dentro e dire: allora, con chi sei stato tanto stronzo da meritarti uno che t'accoltella le gomme? In effetti, ringraziando Dio, ho ragione, non c'era nessuno. Però capite la meccanica qual è, no? Devi essere in grado di analizzarti e dire: che ho fatto? Perché quello non mi parla più? Perché quello mi ha bannato da Facebook? Perché quello mi mette la cacca davanti alla porta? E tutte quelle cose che accadono, eccetera, eccetera, no? Non è detto che non abbia ragione. Non so se la cosa è chiara. Non è sempre colpa degli altri. A volte sì, stavolta mi è andata bene, no? Però capita pure che siamo noi quelli che abbiamo fatto cose che magari sarebbe opportuno che rivedessimo, cancellassimo, correggessimo, eccetera. Conoscersi vuol dire questo, vuol dire essere abbastanza chiari con se stessi da riconoscere quando hai sbagliato e quando sarebbe opportuno che ti ingoiassi il tuo maledetto orgoglio e andassi a dire a qualcuno: scusami, sono stato uno stronzo. Capita, spesso. Quindi, ci vediamo mercoledì. Arrivederci. Thank you.